Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Io ho da subito capito che, come dire, tutto è irrilevante e tu non sei mai il protagonista delle cose che ti succedono, quindi le devi sapere guardare col giusto distacco, la giusta attenzione, e quando tutti ti battono le mani non te ne deve fregare niente, quando tutti ti odiano non te ne frega niente. Io ho fatto conferenze con davanti 8.000 persone in quattro piazze diverse con maxi schermi, e poi mi sono stato il 24 novembre, perché le notizie su di me sono uscite il 23 di novembre, il 24 novembre in metropolitana a Maciachini sono sceso e una ragazza mi ha sputato in faccia dandomi del mostro.
Benvenuto a un nuovo episodio de Il Bazar Atomico. Ospite di oggi Leonardo Caffo, filosofo, professore, scrittore e curatore molto influente nell'intelligenza italiana, ma che ha recentemente incontrato alcune difficoltà professionali dovute a un processo legale in corso, legate a questioni personali. Assieme a lui oggi esploreremo le dinamiche della nostra società riguardo alle questioni di genere, cercando di capire le possibili contraddizioni e incoerenze in questo ambito. Prima di iniziare l'episodio vorrei rivolgerti un breve ma essenziale appello. Il Bazar Atomico è un podcast che persegue un'utopia, quella di creare contenuti di alta qualità tecnica e speriamo anche contenutistica, grazie a conversazioni con persone ispiranti a prescindere dalla loro fama. Per questo il tuo supporto è fondamentale, ti chiediamo quindi di cliccare segui adesso su Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme dove ci trovi. Ti ricordo anche che questo podcast è prodotto dalla mia azienda di corsi online dedicati agli investimenti e al trading, moneysurfers.com, e che qui in studio beviamo solo caffè Carnera. Adesso però rilassati e goditi lo show.
Il Bazar Atomico.
Ciao Leonardo, benvenuto.
Ciao, grazie.
Grazie a te. Ovviamente è impossibile non iniziare affrontando una cosa che mi ha incuriosito tantissimo, ma proprio dal tuo punto di vista personale. Cioè, come ci si ritrova dall'altra parte della barricata? Cioè, essendo stati quelli che per anni hanno portato giustamente avanti le tematiche più legate appunto ai diritti, eccetera, di colpo accusati, non solo accusati, ma proprio osteggiati dal punto di vista lavorativo per un'accusa che non è stata ancora provata e che non ha prodotto ancora nessuna sentenza. Come ci si sente dall'altra parte? Il mostro da mettere in copertina.
Ci si sente una merda, ovviamente, cioè, non è che c'è poco da dire. Ed è una storia molto triste, però io, facendo più o meno il filosofo, cerco di vedere il bene nelle cose, o quantomeno l'interessante nelle cose.
Ti giuro che c'era una domanda che diceva questo.
Perfetto.
Un filosofo, che insegnamento trae, vedi?
In realtà io dai tuoi occhi riflessi...
Mi hai letto gli appunti, bastardo.
Una tecnica antica. E ovviamente i casi, tutti i casi giudiziari, da quelli più semplici a quelli più complessi, meritano di essere risolti nelle sedi competenti, e non per pura retorica, ma perché è giusto così. Tutto quello che avviene poi, secondo me, in un paese come il nostro, in cui c'è una tendenza del giornalismo a non approfondire le notizie, al clickbait, alla shitstorm, alla indecenza nei confronti della privatezza, alla infondatezza delle cose che vengono scritte. Io ho scoperto di essere accusato o di avere dei limitazioni di diritti che non ho, cioè ho scoperto delle cose dai giornali che mi hanno quasi incuriosito, peraltro appunto...
Sei qua e non c'è nessun, diciamo, no. Organo della polizia, cioè sei qua,
no,
da solo.
Forse sotto il tavolo, esatto. C'è qualcosa di strano. Ma cioè, ho scoperto un sacco di cose che da un lato distruggono, perché ovviamente c'è stata una levata di scudi all'inizio, di non ti voglio mai più vedere, puzzi, diventi il male, sei terribile, ho avuto le sospensioni all'università, ho avuto colleghi che mi hanno sostituito, che hanno detto i suoi libri adesso sono banditi, non leggete più.
Sei peggio di Vannacci oramai, mi spiace.
Non ero il mondo al contrario, ero proprio io stesso il contrario, perché è stata un'opposizione. E poi pian piano invece, come sempre, la nebbia si va diradando, come si suol dire, e le cose sono tornate più o meno alla normalità. Il punto però è una riflessione, secondo me, che noi tutti dobbiamo fare, perché il caso personale secondo me non è mai interessante, soprattutto quando riguarda te stesso. Cioè, o hai l'ego che ti esce dalle orecchie e quindi fai pasolini e dici no, io sono perseguitato, non so, stronzate. Oppure cerchiamo di vedere il lato concettuale di questa cosa. Cioè, noi abbiamo una tendenza tutta italiana e un po', diciamo, da rotocalco del sud Europa, di dividere il mondo in buoni e cattivi, in bianco e nero, in mostri e non mostri, a farci giustizia da soli. Quindi io ho ricevuto centinaia di messaggi di gente che mi augurava la morte, che mi voleva spezzare le dita, che si augurava che io morissi sotto un tram. Poi ho avuto tutto un trend di tizie inverosimili che invece mi hanno contattato per essere menate e fare con me, con la delusione atroce che io le ho detto: veramente, guarda, io non lo so fare, quindi anche volendo avrei delle difficoltà proprio anatomiche.
Perdiamo, ma ovviamente ci scusiamo.
A fare questa roba qui. E purtroppo tu ti entri in un film horror, sì, in cui tu dici: qui c'è veramente tutto il contrario di tutto, e tu sei lì che respiri, sei un papà, sei un insegnante. Sei tutto sommato una persona che negli anni ha cercato di aiutare per delle cause in cui io credo profondamente. Forse questo è il vero paradosso, nel senso che io non mi sono, né mai mi difenderò pubblicamente, anche qualora le cose andassero bene per me, diciamo così, perché sono molto sensibile al tema. E quindi tutte le volte che si parla di violenza di qualsiasi tipo, di qualsiasi natura, non riesco davvero a riderci sopra, né tantomeno a interpretare una difesa personale, perché penso che ci siano troppi casi importanti di violenze in questo paese, non solo, e quindi io ho preferito essere sacrificato sul carro del nemico che mettere in difficoltà il carro dell'amico. Ma questa però è una mia attitudine, nel senso che poi forse essere arrivato, io ho avuto una copertura mediatica devastante, sono stato su tutti i quotidiani italiani, quotidiani spagnoli, francesi, americani, sono stato in TV, TG regionali vari, senza una vera croccantezza, non so come dire, una ragione che potesse stimolare tutto questo interesse. Delle due l'una, diciamo, o ero interessante io e insomma, con tutto il buon rispetto, che cazzo ho fatto nella vita. Oppure di fatto in Italia c'è una ricerca costante di mostruosità, di gossip e soprattutto una totale incapacità di comprendere che del dolore, di qualsiasi forma, bisogna essere in grado di fare esercizio di silenzio, di rispetto. E lì ho visto veramente che cosa possa produrre la demenza del giornalismo italiano. Noi abbiamo una categoria in Italia che per metà è fatta di grandi intellettuali, persone stupende, croniste di guerra come Francesca Mannocchi, persone stupende a cui dobbiamo tutto, la mia amica Giulia Innocenzi, persone che veramente del giornalismo,
Cecilia Sala,
e poi abbiamo,
che è più bella dal vivo che in TV. Io questo è l'unico commento che riesco a fare col mio cervello,
e questo è il titolo dei giornali
e così ci hanno follower,
esatto, due maiali si incontrano e fanno spec, così anche i vegani ci e poi invece c'è una maggioranza di mostri che fanno articoli atroci.
Cioè, a valle di quello che è successo, hai cambiato idea su alcune tue frequentazioni? Nel senso, i cosiddetti, appunto, ben pensanti, che è un modo orribile per definire le persone che sono attente alla questione dei diritti, cioè, hanno calpestato i tuoi diritti di persona che ancora non è stata, come dire, giudicata. Hai cambiato anche frequentazioni, hai degli amici diversi, cioè, sono curioso.
Io non ho avuto mai problemi personali, cioè, i miei amici, amiche, tra l'altro la larga parte appartenenti a movimenti che difendono, diciamo, quei diritti, mi sono stati molto vicini. Qui bisognerebbe fare delle distinzioni, nel senso, io sono un cittadino italiano e ho un rispetto profondo per la Repubblica e per le sue leggi, come si diceva una volta, però concettualmente e non praticamente, cioè nel senso che distingo i due piani, io vengo da Kant e da tutto ciò che è seguito, quindi sono un anarchico, nel senso che per me la legge morale è più grande delle norme e delle sue applicazioni, l'anarchia non violenta, diciamo, l'anarchia che è la democrazia presa sul serio, che è la ragione per cui rispetti al meglio possibile le leggi del tuo Stato, ma ti augureresti che addirittura ce ne fossero di migliori rispetto a quelle che ci sono. E quindi io non ho detto adesso che ve la prendete con me divento anche una merda, cioè io credo ancora nelle stesse cose in cui credevo prima, credo profondamente in un femminismo intelligente, il femminismo radicale degli anni 70, non credo in una massa di persone ignoranti che oggi sui social fanno finta di essere femministi ma non hanno letto i classici del femminismo, non sanno manco di che cazzo stanno parlando e purtroppo è tutto appaltato a influencer eccetera, che, a cui mancano le basi proprio più concettuali, così come credo nell'animalismo, nell'ecologia, soprattutto credo ancora di essere profondamente legato e di voler bene anche a tutte le persone che mi hanno fatto del male o che mi hanno tirato la merda addosso, non cerco vendetta, non ho sentimenti negativi, il punto è che ha veramente toccato una persona profondamente diversa da quella che sarà descritta, cioè io non riesco a provare sentimenti negativi che generino in qualsiasi forma il far male a qualcun altro, cioè penso che è giusto difendersi, ma non tanto per un'onorabilità lavorativa, per me del lavoro non me ne è mai fottuto niente, perché per me la filosofia è più grande di come la applichi. Io potrei essere filosofo anche svitando i rubinetti, facendo l'idraulico, facendo il contadino. La maggior parte dei filosofi che io ho amato, Wittgenstein, Thoreau, Schopenhauer, Nietzsche, sono stati costretti a fare altri lavori, nel senso non li ha cagati nessuno all'epoca, sono tutti quanti famosi ex post questi, quindi a me andrebbe benissimo anche adesso che mi dicono guarda adesso devi andare a raccogliere le ciliegie, dico ok, c'è molta melatonina, almeno dormo, no? la prenderei così. Io sto difendendo mia figlia, che è una cosa molto più grande, nel senso che anche io credo nel famoso detto di non una di meno spagnola, no? Hermana, io te creo, e io però creo a mia figlia, e sarà donna anche lei, no?
È cambiato qualcosa, cioè tu non è molto struggente, io sono padre anch'io, come fai a stare senza di lei? Perché so che la puoi vedere pochissimo.
No, la vedo parecchio.
No, avevo letto un'intervista dove diceva che la potevi vedere solo tipo 2 ore alla settimana.
Io avevo addirittura scoperto che non la vedevo più, poi ho scoperto che la vedevo con l'esercito, con gli Apache, poi ho scoperto che la vedevo sotto...
È la stampa che informa dei fatti, non sui fatti. Come
sì, no, c'è proprio un articolo che... Cioè, scusa, un'intervista a qualcuno che pensavo...
Sì, no, Carmelo Bene diceva questa cosa, io non voglio la libertà di stampa, voglio la libertà dalla stampa. Ecco, e il caro Carmelo Bene, che invece era in un'epoca molto complicata in cui addirittura poteva dire che voleva che desiderava picchiare la gente gli batteva le mani, perché il tempo cambia, ma al Maurizio Costanzo Show tutti ci ricordiamo di una famosa giornalista che gli chiese: è vero che lei ha picchiato sua moglie? E gli disse: no, mai, ma ho sempre desiderato farlo. E la gente rideva, che è una cosa incredibile, no? Cioè oggi, meno male, il mondo è cambiato, evviva che sia cambiato, cose gravissime su cui... non bisogna scherzare, e non lo dico per pur parlerismo, cioè la violenza fine a se stessa è la più grande merda che l'essere umano possa
quindi
produrre.
Non hai avuto la tentazione di criticare quello che eri te prima, cioè quindi quel mondo che un po' sembra essere un po' assolutista nei confronti della... appunto della questione di genere. Una breve pausa per ringraziare chi rende possibile questo podcast, ovvero moneysurfers.com, il sito dove dal 2010 insegno alle persone come avere maggiori performance finanziarie attraverso una migliore disciplina nel risparmio, negli investimenti e nel trading. Sono migliaia infatti i corsisti che grazie alle nostre strategie hanno ottenuto un'entrata mensile aggiuntiva e una vita più libera e coerente rispetto alla propria vocazione professionale. Se vuoi iniziare anche tu questo viaggio, vai all'indirizzo moneysurfers.com/bazar, ovvero una pagina web che abbiamo dedicato agli ascoltatori del Bazar Atomico, dove potrai acquistare il Money Wellness Kit con uno sconto del 40%. Si tratta di un programma che include un manuale cartaceo con copertina rigida che ti arriverà a casa in sole 48 ore, un videocorso ovviamente e tutti i fogli di calcolo che ti serviranno per verificare e migliorare il tuo benessere economico indipendentemente dal livello da cui parti. Con Money Wellness Kit apprenderai come crearti un sistema di fonti di guadagno aggiuntive a quelle del tuo tuo attuale lavoro. Scoprirai come disattivare tutte le credenze limitanti che hai sul denaro e che bloccano di fatto il tuo benessere economico. E infine imparerai un metodo passo a passo per risparmiare senza fatica e crearti i primi capitali da investire. Vai adesso quindi su moneysurface.com/bazar e acquista Money Wellness Kit a 57 euro invece che 97 euro solo per gli ascoltatori del Bazar. Ci vediamo dall'altra parte.
Ma su di me è stata fatta una descrizione molto sbagliata, nel senso che poi gli articoli mi hanno attaccato prendendosela col mio lavoro, ma si vedeva che l'avevano scritti dei cercopitechi, non so come dire. Io sono antispecista, per cui nessun tipo di insulto, semplicemente diciamo una categoria dello spirito che non aveva le facoltà intellettuali per scrivere su di me, okay. Punto, la dico in modo tecnico, sì. E tra le varie cose che venivano dette era il filosofo della sinistra. Io non ho mai votato uno, non ho mai votato a sinistra, ho rifiutato qualsiasi genere di proposta politica di a sinistra e da destra. Non ho mai preso una scheda elettorale in mano, nel senso,
sei vera, ecco,
sono anarchico davvero, mai fregato, ho sempre rispettato tutto e tutti, rispetto le leggi del mio paese perché questo è il modo con cui un anarchico intelligente si comporta, ho rispetto per le istituzioni perché tutto sommato l'Italia è una repubblica perfettibile, ma in cui noi abbiamo tanti diritti, possiamo parlare, abbiamo un sistema di garanzia, quindi è viva che esista questo paese e molte delle persone che lo amministrano, però io sono stato descritto come se fosse una specie di paladino del moralismo. A me il moralismo fa cacare, non credo nel bianco e nero, non credo che non esista la violenza è una parte integrante della vita umana, il problema è quale violenza, è la violenza fine a se stessa, la violenza terribile, efferata, che di cui sono stato accusato io, una merda, ma poi io mi sono occupato di animalità, non di rispettare gli animali, e noi abbiamo tutte le contraddizioni del caso. Il punto è che questo genere di dibattiti, invece che suscitare il anche Leonardo Caff è un mostro e deve morire male, cosa che per carità sicuramente morirò, speriamo non male, ma insomma succederà, non abbiate fretta, mi verrebbe da dire, no, moriremo tutti, anche io, magari quest'anno, chi lo sa, la vita è misteriosa, ma la cosa, anche perché poi pensate se questa roba qui avesse impattato su uno che era davvero violento o nervoso, lo facevi impazzire, si faceva saltare in aria, no? Io sono stato a casa a leggere Spinoza, capito? Cioè qualcun altro si gettava dal balcone, cioè, c'è una donna che si è buttata perché gli avevano fatto una recensione negativa di un ristorante, pensate a vedere la propria faccia ovunque con scritto mostro, maiale, porco, studenti che ti scrivono la facevo diverso, cioè una serie di rotture di coglioni infinite in cui tu devi tenere il punto.
Allora, io, quando sei entrato non t'ho riconosciuto, perché hai visto che...
Ma perché ho fatto una plastica facciale.
Cioè perché per prima che arrivassi abbiamo giustamente fatto i compiti, quindi abbiamo visto tutti i tuoi video, tutte le tue interviste, ma non eri diverso, sembra che quasi questo... questa situazione ti abbia, ecco, ti stanno venendo a prendere,
eccomi. Eccomi qua, poi ci saranno i commenti, fanno dell'ironia perché giustamente, esatto, sì, da cosa sono fatti anche i social network di cui noi tutti quanti abbiamo campato o campiamo, di tassonomia A, B, 0, 1, bianco, sì, nero, incapacità di una delle più grandi, come direbbe Galimberti, i greci gente seria, ma cioè una delle più grandi caratteristiche della nascita della cultura occidentale era quella dell'armonia degli opposti, no? Di Eraclito, cioè nel senso, amico mio, le cose si descrivono in opposizione, noi qui invece abbiamo il colpevole e l'innocente, il bianco e il nero, il buono e il cattivo, e invece che fare delle riflessioni concettuali alte, ma forse dovremmo ripensare il ruolo della famiglia tradizionale, forse dovremmo ripensare il ruolo di certe categorie, compagno, compagna, padre, figlio, zio, cugino, dovremmo ripensare profondamente che il punto non è il singolo violento, ovviamente estraiamo dal mio caso su cui si parlerà nelle sedi competenti, ma forse sono le condizioni di possibilità che stanno generando tutte queste violenze, la costruzione di un certo tipo di stereotipi, eccetera, quindi fare un dibattito vero, elegante, concettualmente. Noi abbiamo una serie di cretini e cretine, o cretinchois, come mi aveva insegnato a dire la mia amica Michela, che era la persona meno femminista del mondo, ma viene ricordata come Michela Murgia, come sì, la principessa del femminismo, sbagliatissima etichetta per ricordare Michela. Cioè, quello che, il punto è che sono distribuite queste cretinaggini, per cui uno si trova delle persone che l'unico obiettivo che hanno nella vita è shitstorm. Io da poco ho ricominciato a lavorare, a fare le cose che facevo prima, mi è capitato che un liceo di Torino, meraviglioso liceo di Torino, liceo Einstein, sapendo la mia situazione, quindi sapendo anche che io sono incensurato, ho la fedina penale pulita, non ho mai compiuto reati che siano stati accertati, a 35 anni un bel pedigrino, non avere neanche una multa non pagata, eccetera.
Soprattutto con quel tatuaggio lì della di anarchia.
Iper rispettoso della legge, nel senso non si scappa, nel senso vorrei cambiarla, ma finché non si cambia io non mi metto a evadere il fisco o cose del genere. Cioè, io la rispetto, poi le mie leggi filosofiche sono cerchiamo di andare oltre, ma fino a quel momento lì comandano altri, no? La politica, la magistratura, lo Stato, come è giusto che sia. La cosa che mi ha impressionato è che c'è stata addirittura della gente che ha fatto delle petizioni per far sì che il liceo non mi facesse andare a fare una lezione sulla giustizia dei ragazzi di 17 anni, dove io non sarei andato a fare una lezione sulla giustizia interpretando il ruolo del pubblico ministero o del magistrato, ma sulla giustizia filosofica, che non ha niente a che vedere con la giustificazione sulla norma. E invece c'è stata una follia di levata di scudi, poi tra l'altro tutte persone che non interpretano neanche i movimenti che vanno a evocare, non una di meno Torino, un gruppo di animalisti che tra l'altro lì le fedine penali sono tutte sporche e vengono invece a rompere i mari. E questi ragazzi che mi hanno detto, professore, noi siamo terrorizzati perché la volevamo invitare, ma queste ci hanno detto che ci occupano la scuola, ce la spaccano, ce la distruggono. Per cui tu pensa a queste persone che ce l'hanno con te come presunto violento, che vanno da dei 17 anni a spaccare la scuola.
Incredibile.
Questa è a chi stiamo appaltando, come dire, i contenuti morali della nostra società. Auguri.
Però posso farti una domanda un po' provocatoria. Fra i tuoi libri uscito per Tlon, cioè quello sull'Animal Liberation Front, che invece comunque ha utilizzato metodi violenti per diciamo portare avanti la tematica della sensibilità verso gli animali, gli allevamenti intensivi, sì. Cioè hai cambiato un po' idea? Quindi?
No, innanzitutto quello è un romanzo, e questa è una cosa importante, nel senso che in letteratura dobbiamo ancora avere il lusso di parlare di tutto, e quando c'è un disclaimer all'inizio, come in quel caso, fatti, cose, eventi e persone sono puramente immaginari, significa... è un diritto costituzionale fondamentale, io sto esercitando fantasia, e quindi esattamente come Dostoevsky poteva scrivere di Raskolnikov che ammazza una vecchia, ma senza dire uscite e ammazzate una vecchia, perché sennò quello sarebbe stato un femminicidio, no? Delitto e castigo, io posso fare un romanzo su un personaggio che sta pagando delle colpe per aver liberato gatti, conigli, mosche, zanzare e maiali. Stenderei poi un velo pietoso sul fatto che purtroppo anche questo libro è stato utilizzato nelle sedi competenti per parlare di un mio... E col paradosso poi gli animalisti mi attaccavano perché ero un bastardo, e poi venivano utilizzate le cose che io ho scritto a favore degli animali e degli animalisti in altre sedi per attaccarmi, quindi da qualsiasi lato ti giri. E io non sono per nulla a favore della violenza, però non sono a favore né della violenza tout court, né della violenza di Stato, né della violenza, quindi io non ritengo che sia inferiore la violenza di un antistatalista dalla violenza della guerra, dalla violenza del G8, dalla violenza della Diaz, dalla violenza di guerre fine a se stesse. Cioè, se dobbiamo essere contro la violenza deve essere eliminata da ogni lato, la violenza che c'è nelle carceri italiane, la violenza che c'è all'interno degli istituti detentivi di ogni tipo anche in questo paese. E forse mi permetto di dire che io non sono un perseguitato, nella vita non ho fatto niente di così rilevante, ma avevo cercato proprio di parlare di queste robe qui e non faceva piacerissimo, perché questa anche istigazione a un conflitto orizzontale di maschi contro femmine, non ecologisti contro ecologisti, omofobi contro omosessuali, eccetera, eccetera, un modo per scaricare il conflitto in orizzontale, prendersela con la presunta violenza di un singolo che passa da lì, senza più andare verso il vertice e dire attenzione, ma qui però mentre stiamo qui a scannarci, di che tipo di violenza dispone il nostro armamentario statale, giuridico, politico, economico intorno a noi? E, ecco, quello che manca in questo paese oggi Io questo voglio dirlo molto chiaramente, perché io in privato ho avuto la solidarietà di persone stupende che, se te le citassi adesso, tu diresti: minchia, questo star, gli hanno scritto questo, quest'altro, eccetera. In pubblico ma non ha fatto nessun esercizio di solidarietà.
Lo fanno anche con noi, con il nostro podcast.
Bene.
I commenti sono tutti negativi, poi in privato mi scrivono: grazie, bellissima puntata. Quindi è una roba che funziona.
Però dove sono finiti gli intellettuali, capito? Nel senso che la rete di solidarietà intellettuale era una rete per cui uno diceva: signori, c'è un tizio che è accusato di una cosa presuntivamente grave, su cui bisogna immediatamente esercitare garanzia, cioè bisogna capire se è vero o non è vero. Cazzo, ci mancherebbe, mi verrebbe da dire, no? Se no saremmo a Sparta. Dopodiché, cosa c'entra la distruzione di tutto il lavoro? Cioè, quando Pasolini, adesso facciamo finta di uno che davvero è stato discriminato, quando Pasolini in uno dei suoi 33 processi penali, neanche Berlusconi è arrivato a tanto, ha avuto una condanna per rapina a mano armata in una pompa di benzina. Ora, neanche un ultimo dei coglioni penserebbe che Pasolini ha rapinato una pompa di benzina mentre era un famoso regista, mi auguro, no? Eppure l'hanno condannato, gli hanno fatto anche una perizia psichiatrica per dire che non era in grado di intendere e di volere. Non è che la comunità intellettuale attorno a lui non l'ha scudato. Poi, per carità, quando il settimanale Lo Specchio faceva l'intervista con Pasolini col fucile, con scritto: Pasolini faccino roso ha voluto provare l'ebbrezza della violenza, ok, la sciura e lo sciuro di periferia dicevano: Pasolini è un porco, un pedofilo, eccetera eccetera. Ma Montale, ok, lo difendeva, Ungaretti lo difendeva, Oriana Fallaci lo difendeva e dicevano: ma soprattutto cosa c'entra la rapina a mano armata con Teorema, con la ricotta, con... Quando a me è successa questa cosa qui, vuol dire assai meno grave di detenzione di arma da fuoco, rapina a mano armata, eccetera. Ma c'è stata una persona che ha detto: signori, ma cosa c'entra il lavoro di questa persona con questa roba qui? Cioè, come vi permettete di bannarlo da un'università pubblica e di dire che i suoi libri sono bannati a una persona che è stata... Peraltro, io sono stato denunciato 2 anni prima che uscisse la notizia. Cui, già, questo doveva dirla lunga sulla butade mediatica, o me la fate dire in un modo più raffinato, sulla puttanata totale a cui eravamo davanti. E non c'è stata una persona che è stata in grado di dire: ma state seri, questo sta insegnando a 400 ragazzi Kant ed Hegel, lo sospendete, gli mandate un coglione al posto suo che gli banna i libri, e questa è la vostra idea di cultura, questa è la vostra idea di società? Beh, allora stiamone fuori, meglio.
E secondo te perché è successo? Proprio perché quel tema lì degli maltrattamenti sulle donne è talmente, come dire, sensibile in questo momento, che basta un'accusa per essere...
Ma allora, la violenza di genere è una merda, e in questo paese ci sono stati delle tragedie numericamente e qualitativamente troppo importanti, per di più nel periodo in cui sono uscite le notizie non verificate su di me. Era da poco stata uccisa Giulia Cecchettin, ed è ovvio che c'era un clima tale per cui si cercavano i mostri, e il vendere un altro mostro era meglio che verificare se fosse davvero un mostro, senza neanche occuparsi del fatto che forse stavi uccidendo uno dei pochi alleati in quella battaglia, per cui una debacle totale. Ma giustamente, nel senso che stiamo parlando di numeri mostruosi, la violenza di genere è uno dei grossi mali da debellare in questa società. Cioè, non essere d'accordo su questo tema dovrebbe farci chiudere il podcast e dire: non lo invitate mai più, questo è un mostro, va chiuso nel freezer, ok? Dopodiché, ogni battaglia... Basta fare la metafora delle guerre che stiamo vivendo adesso. Quando si bombarda una base militare, spesso vengono colpiti anche i villaggi circostanti che non avevano nessuna colpa.
Cioè, danni collaterali.
Allora uno dice: vabbè, noi però abbiamo colpito i generali, no? Come quando ci dicono: Israele non ha bombardato un ospedale. Ha bombardato un ospedale dove sottoterra forse c'era nascosto uno di Hamas. E uno dice: vabbè, che vogliamo fare? Se la vi, andiamo avanti. Quando si bombarda il patriarcato, veniamo colpiti tutti, anche coloro che forse, pur essendo con figli sani del patriarcato, come si è detto in questo momento, stavano cercando di cambiare, stavano cercando di modificarsi, stavano cercando di capire, di concettualizzare, di aiutare, di aiutarsi, di comprendere, perché è giusto così, perché la questione di genere ci riguarda tutti e il femminismo non è per le donne ma è trasversale. Però nel momento in cui hai bombardato la base, hai bombardato anche tutti i villaggi accanto ed è un casino. Aggiungo però una cosa che qui saliamo di livello concettuale, pazienza. Non si può avere paradossalmente una società queer, come viene chiesto oggi, cioè in cui vengono liquidati i sessi e i generi e si va verso il performativo, cioè si va verso una apertura della vita a prescindere dai generi e dai sessi che interpretano, che è la mia visione del mondo, e contemporaneamente una società lateralizzata di maschi contro femmine, di patriarcato, femminicidio, bianco, nero, cioè, perché è una contraddizione. Quindi o ci riprendiamo una società maschi, femmine, eccetera, e ribaltiamo, e questa è, oppure dall'altro lato ci cominciamo a chiedere del fatto che il genere di per sé non genera una performatività, per cui la violenza è extra gender, purtroppo. Per cui io quando dico delle cose per cui vengo bombardato, ma ormai ti puoi immaginare di che cazzo me ne frega, in Italia ci sono circa 120 femminicidi l'anno, dei numeri terribili di cui bisogna parlare, continuare a parlare, discutere, eccetera. Dopodiché io sono privilegiato anche in questa situazione, perché avevo guadagnato bene, perché avevo una rete di protezione, perché con me, per esempio, il sistema di garanzia è stato perfetto, come fanno, hanno fatto cacare i giornali, ma lo Stato c'è stato, nel senso più tecnico del termine, e io lo devo ringraziare, altro che anarchico, cioè ho visto funzionare lo Stato, nel mio caso, benissimo. Quello che dico è che nessuno parla, ma io ci sono andato ad ascoltarli, del fatto che in Italia ci sono circa 100 papà che si ammazzano tutti gli anni, che non hanno più niente, che sono ridotti sul lastrico, che hanno cause di separazioni assurde, che guadagnano 1200 euro al mese e gli vengono chiesti 1000 euro al mese di mantenimento, che vivono nelle macchine, che si buttano dal balcone, che si bruciano. Uno non se lo può dire, perché chissà, la risposta è sempre chissà cosa avevano fatto quelle persone lì. E questa cosa qui, lungi che aiutare la questione di genere o la questione femminista, la semplifica e la distrugge, perché se una donna ha ragione a prescindere, noi o stiamo dicendo che è una cretina, quindi come una bambina, mia figlia ha sempre ragione, c'ha 4 anni, no, non è così. L'intellettuale non ha niente a che fare con il performativo di genere. Noi vogliamo un mondo in cui, a prescindere dal genere, la vita si ascolti e le colpe si distribuiscano. Ma se esiste una polarità, un'altra volta siamo fregati, questi discorsi non si possono fare, mi hanno detto sempre tutti così, mi hanno chiamato scrittrici importantissime, amiche mie, per dirmi ora non ti possiamo difendere perché non è il momento, ma noi siamo con te, noi vorremmo difenderti, ma hanno chiamato famosi scrittori che hanno avuto parecchi problemi con la giustizia, noi ti vorremmo difendere, ma sai, in questo momento io mi devo candidare alle europee, io devo uscire col mio best seller, non possiamo parlare di questi temi. E la mia percezione è sempre la stessa: se non volete parlare della verità per comodità, vi siete distesi sul consenso da social network, state producendo merda. In Italia si produce letteratura di merda, saggistica di merda, intrattenimento di merda, programmi radiofonici di merda, in cui non si parla podcast più di nulla, merda. Podcast di merda come questo, in cui non si parla più di nulla, ragazzi. Sì,
sì. No, ma è interessante questa cosa che torna, no? Il fatto che c'è qualcosa che sei obbligato, una maschera che sei obbligato a tenere, o comunque un silenzio che sei obbligato a tenere, e poi magari dei messaggi privati di solidarietà. Questo è molto inquietante, devo dire. Certo. Molto inquietante, perché mi sa di pensiero unico, mi sa di stato di terrore. E mentre parlavi dei papà che si suicidano, io non mi suicido perché sono benestante, per grazie a me e grazie a tutto. Ma sapevi questa cosa? Tu praticamente, anche se non sei sposato, tu stai con una donna, no? E questa donna ti lascia, lei se ne va. E tuo figlio viene ripartito, tra virgolette, fra i due genitori. Di solito il papà, questo probabilmente ha a che fare con il patriarcato, però per adesso è così, di solito il papà guadagna di più. A Milano mi sa che tra un po' non sarà più così, però il papà guadagna di più, metti caso che la mamma guadagna di più. La mamma, il genitore che guadagna di più è tenuto a finanziare il genitore che guadagna di meno affinché il bambino non soffra della differenza di tenore di vita. Ma io dico, ma scusate, ma è sano per un bambino non percepire questa modifica? Nel senso, capire che da un genitore c'è un reddito, dall'altro c'è un altro reddito, ma la vita va avanti lo stesso indipendentemente dal reddito. Il fatto che tu debba tutelare questa creatura e mantenergli lo stesso tenore di vita è veramente poco educativo, secondo me.
Ti devo dire che la cosa più grave di questo paese è che la gente che spesso commenta notizie, notiziette, eccetera, non conosce il diritto. Quando non conosci il diritto del tuo Stato, sei un idiota. E quindi sono tutte critiche basate sul sentito dire, la gente non sa cos'è il penale, il civile, i gradi di giudizio. I processi civili per le separazioni sono talmente tanto patriarcali da essere diventati matriarcali, nel senso che poi il matriarcato del diritto civile è un prodotto del patriarcato, ovviamente. Per cui in tribunale quello che succede è che, sposati o non sposati, al 90%, ma anche se ci sono delle madri che vengono trovate in casa che battono e si fanno di eroina, viene dato il collocamento, perché questo è il termine tecnico, alle madri. Il padre e la madre presentano una cosa che si chiama modello disclosure, dove vengono inquadrati tutti i guadagni, le entrate, eccetera, al di là della ricchezza o meno, perché poi ci sono donne ricchissime, sfondate, ma che sono disoccupate in quel momento, lo dicono apposta, perché lì c'è tutto un armamentario, perché poi il vero tema è la grettezza morale degli avvocati che difendono certe persone, che quindi distruggono l'armonia delle persone. Quello che succede è che poi il padre deve prendere una parte abbondantissima dei propri guadagni e darli dall'altro lato, ha dei diritti miseri, una volta a settimana vede il figlio, una volta ogni 2 settimane, forse c'è un weekend, ma se la mamma ha un'indisposizione lui non può fare niente. Terribile. Non esistono tutto l'apparato di denunce di sequestro, di sottrazione di minore, eccetera, decadono in 5 minuti se le fa. Ma e soprattutto il fatto che una donna ontologicamente debba ricevere il mantenimento dal padre è la cosa meno femminista che esista, no? Per cui è incredibile che in un paese dove giustamente si sta cercando di parlare di equiparazione dei diritti, dove giustamente il femminismo sta destituendo alcuni privilegi normativi del maschilismo, poi si entra in un tribunale civile e se sei un maschio, dopo 2 secondi devi tirare fuori i soldi, non vedere i figli, la casa, anche se la tua, rimane a lei, cioè delle cose pazzesche, assurde, di cui non parla assolutamente nessuno. E noi non faremo un passo avanti verso la parità di genere finché non potremmo dire le cose come stanno, a prescindere dal contenuto di genere. Io rivendico il diritto di poter dire a qualcuna che è una stronza, lo rivendico, come lo rivendico di poter dire a qualcuno che è uno stronzo, a prescindere dal genere. Se sei uno stronzo, sei stronzo, se sei cretino, sei cretino. Non è che io devo dire no, non me l'avresti mai detto se non ero donna, no, forse non ci siamo capiti. Cioè, la cretinaggine extra gender non ha niente a che fare col performativo, e non può esistere che io devo mantenere una persona in grado di intendere e di volere, magari più ricca di me, magari più intelligente di me, magari più colta, eccetera, solo perché sono maschio.
È una deformazione. Addirittura certi avvocati ti dicono: è inutile che andiamo a processo con questo perché perderà sicuramente, ma è squilibrata assolutamente la cosa. Mi domando se, a valle di quello che ti è successo, hai cambiato la tua idea di sulla famiglia. Cioè,
io non ho mai creduto nella famiglia, mai. Credo che una delle cose peggiori della nostra Costituzione sia la parte in cui si parla di famiglia, nel senso che noi abbiamo ancora una tripartizione hegeliana del modello di società, se è stato, scuola, famiglia, e non credo che si potrà mai fare nessun passo verso una società gender equality fin quando si tiene il modello di famiglia più o meno tradizionale o paratradizionale. Credo che i rapporti di forza e di violenza all'interno delle famiglie ispirate, diciamo, al modello Betlemme sono impossibili da riequilibrare. Il welfare state è basato su una discriminazione, ci sono una serie di violenze vere dentro le case degli italiani di cui non parla nessuno e che sono sottaciute, esiste una totale deformazione dell'idea di comunità, del fatto che la famiglia è una cosa che non esiste più. Oggi i ragazzi la vogliono già distruggere, vogliono i coinquilini, vogliono avere in 10, in 15, vogliono scopare in 28, vogliono il poliamore, l'extra monogamia, il gender liquid, mentre noi ancora li costringiamo a queste robe qui. Credo che la cosa peggiore che sia stata fatta è mettere in bocca a persone che io difendo ancora, perché sono state persone importanti nella mia vita, appunto come Michela Murge ed altri, l'idea di famiglia queer, che è un ossimoro. La famiglia va destituita, non va resa queer, perché la famiglia, come una volta ha detto giustamente Roberto Saviano, che è un'altra persona a cui sono molto legato, la famiglia in Italia ha generato quella roba di avamiglia, cioè che è una cosa completamente diversa. Quindi no, la mia idea di famiglia è sempre stata, io sono stato innamorato, adoro e sono innamorato di mia figlia, io credo nei rapporti, nelle relazioni, credo nelle unioni che si scelgono, non credo nelle unioni convenzionalmente riconosciute, nelle formule atroci, non laiche, finché morte non vi separi, non credo che tu debba andare dal, che uno Stato debba decidere chi può entrare a staccarmi la spina se sto morendo, se in quel momento sto convivendo con un mio amico, cioè noi ci dobbiamo liberare, cioè uno di un libro che una volta ho curato per la Einaudi che si chiama La disobbedienza civile di Henri David Thoreau inizia con un intro stupendo e dice il miglior governo possibile è quello che non ci governa, ma fin quando non saremo abbastanza pronti da avere quel governo, il miglior governo possibile è quello che ci governa meno. Noi abbiamo libertà nel momento in cui abbiamo meno norma, ma abbiamo sviluppato una consapevolezza morale di un certo tipo. Aggiungo poi, e questa non è, mettiamo da parte la mia questione privata, io tendo a fare poi filosofia di tutto, figuriamoci, dei miei brufoli, figuriamoci se non la faccio dei miei problemi giuridici o familiari, eccetera, ma per astrarre, non per parlare dei cazzi miei che non capisco ancora perché siano interessanti per la gente. Il discorso è anche che è incredibile che esistano ancora, come dire, degli apparati normativi che tutelano la famiglia quasi come se fosse un pezzo dello Stato, a tal punto da mutuare leggi, prescrizioni, condanne, custodie, eccetera, come se fossero delle cose che colpiscono apparati dello Stato, quasi di natura paraterroristica. Cioè il punto non è dividere pur di salvare la famiglia, stiamo dividendo in famiglie funzionali e disfunzionali, pur di non dire che il problema è che è disfunzionale ontologicamente il concetto di famiglia e che la libertà è altrove e che noi stiamo vendendo ai miei studenti di 20 anni i sogni dei nostri nonni, la station wagon, l'appartamento di merda in periferia a Milano, la famiglia tradizionale e poi uno dei due che va a puttane e l'altra che su Tinder si cerca qualcun altro. Oh, e qua cos'è l'ipocrisia che salva il mondo? No, la verità salva il mondo. La verità spesso è anche complessa.
Allora, io qui mi trovo come si suol dire, d'accordo a metà
col mister.
Pienamente esatto, d'accordo a metà.
Esatto, era, esatto.
Chi era? Trapattoni.
Trapattoni,
è vero che la famiglia così come noi adesso la vediamo, la famiglia media, probabilmente è vero che è disfunzionale. Però è anche vero che noi, chi vuole vendere ancora il concetto della famiglia, te lo vende senza il concetto che bisogna lavorarci sulla famiglia. E le famiglie in cui, che poi è vero che sono una minoranza, però per mia esperienza le famiglie belle, quelle che le vedi dici cazzo questi ce l'hanno fatta, non c'è un esempio migliore di, cioè non riesco a immaginare altre strutture societarie migliori di una famiglia che funziona. La famiglia del Mulino Bianco, è vero che sono poche, però le famiglie non proprio del Mulino Bianco, ma quelle che riescono a far funzionare le cose, poi è pieno di difficoltà, ma quelle che ci riescono sono, non riesco a trovare esempi migliori di organizzazione della società.
In realtà secondo me siamo d'accordo a metà entrambi, cioè cerco di dirla così, cioè se non fosse innaturale è complessissima. Una monogamia ben riuscita è una delle cose più belle del mondo. Cioè l'idea che tu puoi davvero dedicare il tuo corpo, il tuo spirito soltanto a una persona per tutta la tua vita, concettualmente è stupenda. E quando mai questa cosa è davvero avvenuta e uno se la trova davanti, io conosco delle persone che per 40 anni davvero hanno chiavato come conigli, non si sono mai separati, non hanno mai avuto tradimenti, dico che meraviglia, nel senso che è il mito platonico, dici wow. Se non fosse che però rappresenta l'1% della popolazione e noi invece lo vendiamo come il modello standard, bisogna stare in quel modo, eccetera. La famiglia, qualora avvenga quello che dici tu, che purtroppo però rappresenta una parte molto piccola,
perché la vendiamo senza far capire, guarda che bisogna lavorarci su questa cosa.
Sì, quello sono d'accordo.
E noi adesso vendiamo un'infinità di possibilità e quindi è chiaro che le due cose non sono più
infatti
compatibili.
Una volta era più facile probabilmente avere una famiglia, cioè oggi in un'iperstimolazione totale, col telefonino con cui guardi.
Era anche biologicamente quasi indispensabile perché finché
economicamente
non esiste
anche
il welfare e la donna non può lavorare mentre produce le calorie per il bambino, è chiaro che una coppia deve stare insieme perché sennò
no. Io mi domando se questa giusta giusta o ingiusta, lo deciderà il futuro, tendenza appunto a una maggiore anarchia, visto il tuo tatuaggio nelle relazioni interpersonali, non si affiglia proprio, anzi, di questo coso qui, dello swipe, no? Cioè del multitasking, del dopamine rush, no? Del dire, ma no, io piglio da te il cazzo grosso, da te prendo perché sei intellettuale, da te prendo perché mi prendi bene, da te invece prendo
10 ragazze per me,
esatto, da te prendo perché tu mi porti a fare il giro in spa, nella spa di lusso, da te perché devo limitarmi solo una persona quando posso avere pezzi di tante persone, come se fossimo su un gigantesco social media, no?
È un po' come dire, scusa, un esempio lampante è: una volta tu guardavi il film che dava la TV la sera alle 8:30, quello era. Adesso Netflix. Tu puoi scegliere, no? Cioè, cioè è un po' questo.
E poi concetto, non guardi nulla.
E poi non guardi nulla veramente, sì. No?
E sì. Infatti, non lo so, la mia sensazione qua è un po' questa. Poi, sai, sulla monogamia, ma uno può essere anche monogamo finché dura. Cioè, non è che bisogna partire subito liberi, no? Cioè, nel senso, monogamia, non ci credo, ma è bello, tu sei anarchico, cazzo. È più utopia di quella, però allora, ci credi,
io
no?
Devo dirti
cioè, la monogamia è un'utopia. Sì. Ci credo, finché c'è, ci credo. Poi, quando non c'è più, non è più, non so come dire.
Secondo me
troppo facile
no,
così.
Secondo me
mi guardi...
No, è vero, magari finché morte non vi separi, ma finché il prossimo decennio non vi separi.
Esatto,
ecco.
Sì, finché in potenza non vi separi. Sì. Però, cioè, secondo me, la pluralità di modelli sì. sarebbe il giusto modello. Cioè, non l'eccessività di stimoli che distrugge la possibilità, ma la pluralità dei modelli. Cioè, potete avere la famiglia monogama, potete avere la famiglia a sei, potete avere la famiglia... Cioè, fare in modo che la gente possa scegliere diverse organizzazioni del sociale e che il welfare si distende su una società che è cambiata. Perché quello che io non so, ma questo vale per questo come per tutte le altre cose, è se questa roba qui ha creato il problema o l'ha amplificato o ha reso palese una cosa che già c'era prima, nel senso che cioè, io do per scontato che mio nonno andasse a troie, scusate, la dico proprio apposta nel modo più sgarbesco possibile, però chissà. Dove, come, perché...
Te lo immagini un po' tuo nonno che va a trovare?
Ah sì, ma io mi auguro che anche mia
nonna... Io no, io non viene.
Mio nonno ci andava. No, cioè mio nonno e mio zio.
Insieme andavate, tra l'altro.
Si sono ritrovati al funerale di una nota prostituta a Fanese, alla Fellini, no? Cioè, e sono trovate lì ed erano entrambi amanti.
La tabaccaia di Amarcord. Ma io mi auguro che anche mia nonna andasse a Troi. Ok, certo, cioè nel senso, ancora una volta, non è mai una questione di polarità di genere. Ovviamente in una società più patriarcale come quella di 80 anni fa era più statisticamente probabile certo. che il maschio andasse a fare il provola e la donna si dovesse un po' attaccare al tram. Ma oggi, che invece, è lì sì che vedo delle meraviglie del femminismo. Cioè il fatto che la libertà arriva a tutti e quindi anche le scelte sono più... centrale, nel senso che oggi magari due persone che scelgono di, visto tutte le complessità che dicevate voi, sono d'accordo, due persone che scelgono di stare insieme oggi davvero si stanno scegliendo, perché nel frattempo hanno Bumble che gli esplode, Tinder che gli arrivano 2000 notifiche, Raya se hanno più di 10 follower su Instagram e tutta sta roba qui. Se io scelgo di stare con te, di dedicarti la vita,
chiaramente.
Io dico la verità, adesso al di là proprio di tutto quello che mi è successo, i momenti più belli della mia esistenza sono stati i momenti di felicità, monogamia e condivisione con la madre di mia figlia. Il giorno in cui è nata mia figlia, il 12 marzo del 2020, tra l'altro ci sono articoli pieni dei giornali perché mi intervistarono all'epoca Corriere, Repubblica, eccetera, perché sono stato l'unico papà che ha assistito al parto durante il Covid, per tutta una serie, perché mia figlia è nata 3 giorni dopo la chiusura dell'Italia, quindi fu una notizia perché io riuscii a stare in sala parto, eccetera. Se io ricordo quel momento, il momento in cui l'abbiamo presa, messa sulla culletta, cioè siamo andati insieme le sere a stringerci, quella roba lì non è equivalente con avere il telefono che ti esplode di gente che ti dice come sei bello, come sei carino o cose del genere. Quindi anche il punto è anche un'onestà intellettuale. Talvolta però dobbiamo mettere più sul piatto che sono tutte cose filosofiche queste. Il fallimento, il fatto che i sogni si possono sgretolare, bisogna andare avanti lo stesso, che non sempre per far finire una cosa bisogna trovare chi aveva ragione e chi aveva torto, che non sempre tutto è spiegabile con le categorie banali con cui abbiamo costruito questo mondo, e che assurdo che è una società come la nostra che ha prodotto l'Edipo Re, la Medea, e che quindi sa cosa sono i complessi edipici eccetera, oggi stia ancora a stigmatizzare lei era buono, lei era cattiva, lei era violenta, lui era cornuto eccetera, come se ci fossero delle stigmate fisse nella vita umana che non...
Ma allora provo a dire, cioè io ho la sensazione che
c'è l'acqua lì,
che la cultura, che la società soprattutto occidentale stia un po' vivendo la crisi dell'avvenuto giro di boa tra un modello, come dire, oggettivo ad uno soggettivo. Cioè noi ora abbiamo acquisito, pur nella confusione, quella potenzialità veramente di comprendere noi stessi. Mentre fino a pochi decenni fa, per la maggior parte, c'era un po' uno schema, un modello un po' prefissato al quale si aderiva. E quindi in questa fase qua di profonda crisi, ma come ogni crisi di profondo potenziale cambiamento e trasformazione, non ci capiamo più nulla, perché il punto è un ribaltamento di paradigma, cioè quello, la sfida per noi ora è proprio cambiare punto di vista fra il che cos'è giusto e che cos'è sbagliato al chi sono io, cosa sono io, cosa provo io in questo momento, tra l'altro, non per sempre.
Ah, è bellissimo quello che hai detto, perché secondo me... Ah, cazzo, il filosofo ce l'avete già detto, che cazzo mi deve fare?
Sei l'unico che lo capisce, comunque. È la prima volta che un ospite capisce una domanda di Giovanni.
Alla fine...
Grazie.
Alla fine è un Marzullo che ce l'ha fatta. Qual è però la soluzione alla roba che dicevi tu? Prendiamo vecchi modelli e li imponiamo sulla realtà che sta cambiando, per cui continuiamo a dire ai ragazzi e alle ragazze dovete avere il lavoro a tempo indeterminato, come si dice alle mie parti, no, oggi domani un concorso, intanto prenditi la laurea specialistica, gli continuiamo a imporre un sistema di welfare che non esiste più, gli vendiamo la cazzata dei mutui a 30 anni in città che probabilmente vivono una gaussiana economica, per cui Milano magari tra 10 anni è fritta e questi si sono fatti dei mutui pazzeschi a 800 euro al mese, e tra 10 anni la gente invece è voluta andare a vivere al sud perché tra pandemie e guerre vivere in pianura padana con le zanzare elicottero e 50 gradi ad aprile potrebbe non essere un modello intelligente così a occhio, oppure ci diamo un attimo a un modello di liquidità per cui stiamo cambiando questi modelli, perché oggi non me la sento più di... Io sono amico, nel senso che mi ha chiesto l'introduzione del libro, di questo influencer intellettuale giovanissimo, si chiama Riccardo Pedicone, una specie di star di Instagram e della filosofia, anzi ve lo consiglio, che ha 20 anni appena compiuti ma è già...
Ma si può essere filosofi a 20 anni?
Ma sì, va bene, cioè,
no, ma
senso...
chiedo, no, ma senza, dico, che figata,
cioè, è un ragazzo intelligente, meraviglioso, eccetera, che alla terza media, che non ha finito neanche le superiori. Bello. E che l'altra sera siamo usciti insieme, io ho fatto l'introduzione del libro, adesso faremo delle cose, e lui era già molto più famoso e rilevante di me. E io non me la sono sentita di dirgli no, ma tu costringiti a laurearti, sì. perché a un certo punto ho detto qua il mondo è cambiato, è un modello diverso da quello mio nato negli anni 80, dove se non mi laureavo davvero lì mio padre mi cinghiava, non so se mi spiego, cioè perché quello era il modello, cioè ti dovevi laureare, dovevi fare, dovevi dire, eccetera. Le cose cambiano, mutano, si trasformano. Questo ragazzo ha una proprietà di linguaggio straordinaria e parla benissimo, recita Emil Cioran su Instagram, ha delle comunicazioni che non aveva. Il mio mito a 19 anni era scrivere sui giornali. A lui che cazzo gliene frega di scrivere su Internazionale, che non lo leggono più neanche gli spacciatori di Popper. A lui interessa fare un video su TikTok o su Instagram, dove però c'ha...
Te lo dico subito, c'ha... No, non è lui, 364 followers.
No. Infatti mi è venuto fuori quello, ma mi sa che non è lui.
No, si chiama Ricky Pedicone,
su
Riccardo
TikTok.
Su Instagram. Comunque uno che c'ha su Instagram c'ha 50.000 follower circa.
Sì.
Ma il discorso è che ce li ha leggendo di filosofia, cioè non ce li ha tipo ragazzi vi faccio vedere la ricetta del mio nuovo porridge con le Per cui quello che voglio dire è che il mondo, io per esempio, adesso voi siete addirittura più vecchi da buttare di me, ma già io,
soprattutto da buttare,
io sono vecchio da buttare nell'umido, cioè il modello il modello è cambiato, quindi anche fare l'intellettuale oggi, i mezzi non li conosci, gli strumenti non li conosci, tipo i ragazzi sono più veloci, anche quello che è successo a me, visto cioè, che siamo partiti da là, i ragazzi di 20 anni hanno giudicato molto meno. Cioè, io...
A parte quelli, ah no, perché quelli che non ti volevano far andare al liceo non erano i ragazzi, no, ma era qualcuno che da fuori avrebbe.
Il liceo mi ha chiamato, ma io sono tornato a insegnare la mia istituzione, dove io sono professore ordinario a tempo indeterminato, eccetera, perché ho vinto un concorso al ministero, mi ha tutelato. C'è. Quindi, cioè, innanzitutto va detto questo: cioè, hanno esercitato i diritti costituzionali, hanno detto non viene a lezione per un paio di settimane, ma questo è il suo lavoro. Ma sono stati i ragazzi e le ragazze dell'università a fare una petizione, a dire deve tornare immediatamente a insegnare, perché, bontà loro, mentiranno, il miglior insegnante che abbiamo mai avuto. E hanno detto, e non sono cazzi nostri quello che ha fatto, esistono le sedi competenti. Cioè, io sono stato difeso dai ragazzi di 20 anni, mm-hmm. mentre ho avuto una specie di apparato di boomer, per lo più maschi tra l'altro, come sempre, perché poi per farsi vedere più femministi del re si mutilano da soli le palle, praticamente, per cui è una specie di tafazzismo, no? Ci sono questi che poi si mitragliano i coglioni dicendo è anche colpa mia, è tutto, è perché sono io il vero patriarcato, sono io che quando
chiedo
guardo,
scusa,
scusate se guardo un culo, che tu dici, sì. Zio, no, cioè, è sbagliatissimo molestare, la cosa più terribile del mondo, eccetera, ma non è che ti puoi colpire perché la natura ti ha fatto eterosessuale, però
sarebbe, sai, cioè, sembra un personaggio della Jalappas, il femminista radicale che si auto
mentre censura. Invece le donne intelligenti del femminismo intelligente, femminismo radicale e tutto, hanno un approccio molto più diverso, più intelligente, cioè di comprensione, di ascolto, di decodifica delle categorie, sono critiche nei confronti di tantissime cose che le riguardano. Cioè, il femminismo è un pensiero rivoluzionario, sì, poi, potente. Guarda,
sono venute anche da noi due ragazze di questo collettivo che si chiama REB, che ha portato all'attenzione un po' di tutti le alcune molestie che sono accadute, non fisiche, ma alcune di queste, diciamo, all'interno delle società, delle agenzie comunicative di Milano. Sì. No? E io ho iniziato la puntata dicendo, io ho fatto esattamente quelle cose che voi, delle quali accusate le persone, cioè c'erano delle chat in un ufficio dove i maschi dicevano, oh, quanto è figa quella, che bel culo che ha quella, io l'ho fatto, ma non, cosa devo dirti, cioè, adesso non lo farei, mi sentirei forse probabilmente un po', ma comunque, cioè, io, se arriva qualcuno in un ufficio di 3.000 persone ed è una figa, io al Pucca gli dico,
no, non voglio veramente che poi la gente di tutto quello di cui,
cioè, ma vogliamo
detto.
Veramente pensare che poi magari mio figlio non lo farà, perché già li vedo che sono diversi, ma io sono cresciuto purtroppo con drive-in, il colpo grosso, ce l'ho nel, ce la, abbiate pietà di me, no, se c'è una figa. E poi tra l'altro noi in Italia, perché una cosa che mi è successa, io ho vissuto 6 anni in Belgio, no? Quando uscivo con i miei amici non parlavano mai di figa, e la prima cosa che mi hanno chiesto i miei amici, com'è là in Belgio, quando sono tornato in Italia, dicevo, guarda, incredibile, in 6 ore tutti ubriachi, nessuno ha parlato del fatto che c'erano un po' di figa in giro, e non ci credeva nessuno. Quindi mi rendo conto di essere maschio, italiano, è bello che sono.
Io abitavo con le donne, facevano peggio.
Ecco,
erano peggio,
dire,
ma molto peggio.
Io ho solo amiche donne, mamma, per lo più, mia, perché i maschi mi noiano. E le mie amiche parlano in continuazione di lunghezze dei cazzi, sì, lunghezze, sì, dei peni, quello me, certo, lo scoperei, quello lo metterei a 90, quelle...
Mi volevo fare Monaco.
Ieri sono stato a vedere una performance per il salone del mobile, non so quando andrà in onda questa cosa, però
domenica, se Giovanni, quindi, lo decide Giovanni,
però quindi
io.
La settimana del salone, quando, certo, andrà in onda non importa, e quello che succede è che c'era un ballerino meraviglioso di Beirut, un ragazzo di una bellezza stellare.
Che pacco che ha.
No, no, sono state tutto il tempo, ma io ho compreso che sono eterosessuale, ho detto, Madonna quanto è buono, certo. Ma loro sono state tutto il tempo a dire, Madonna, questo mi farei sbattere a destra, lo prenderei, mi ci attaccherei all'uccello, speriamo, certo, speriamo che è intelligente quanto è bello.
Ma anche perché sono apprezzamenti poi, cioè...
Ma non è che io ho pensato, oddio, stanno facendo, ed erano quelle che l'hanno invitato, quindi tecnicamente molestia sul lavoro, cioè, pam, c'erano, certo, quelle che l'hanno invitato, quindi, alla performance, curatrici, artiste, eccetera, che parlavano di lui come se fosse un oggetto. Ma non è che mi è venuto da dire, io ho pensato, questo è il femminismo, cioè rivendicare il desiderio, rivendicare la libertà, rivendicare la possibilità di fare un commento su un cazzo senza che nessuno ti dia della troia, non che tutti quanti stiamo zitti. Il femminismo è esercizio di desiderio, noi parliamo di figa e loro parleranno di cazzo ed evviva, solo che se io gli do della troia devo essere punito, perché significa che non sto riconoscendo la sua
libertà, a meno che non gli piaccia
il suo desiderio. Adesso, come direbbe Benigni, questa cosa l'ha detta lei, se queste cose venissero confermate, adesso faccio Parenzo, direte. No, cioè, no, questa cosa l'ha detta lei, brasiliano. Ma è lì, infatti, cioè, la libertà è il bene superiore, purché non nuocia agli altri. Ma il non nuocere non può intaccare lo spazio del linguaggio narrativo, metaforico. È normale che un gruppo di amici o un gruppo di amiche abbiano delle libertà di storytelling che non hanno nel contesto pubblico. Io non andrei mai nell'aula della mia università dove faccio lezione a dire «Uè, ma allora oggi è figa, eh?» Perché tipo, sarebbe fuori contesto.
Esatto, tipo come si chiamava l'ex marito, ma non erano sposati, della Meloni. Cioè, quando io ho visto quella scena, sai che lui...
sbagliato,
Madonna, inquietante, mostruoso, cioè lui, pacco, quella roba lì è orribile, inguardabile, pure io che sono cresciuto con Berlusconi, con tutto mi fa schifo. Ma un altro conto è dire non puoi più fra maschi chiacchierare, fare un po' di gossip.
Ma tra donne, tra maschi omosessuali, sì, tra infatti. Donne omosessuali, tra tutti, cioè la cito un po' perché mi manca da morire, un po' perché è stata una persona che a me mi ha formato tanto. Ma Michela, tutte le volte che dormiva da me a Milano, perché quando veniva a Milano dormiva da me e da Giulio Innocenzi, perché noi eravamo coinquilini e molto amici. Quando Michela...
Ah, cioè tu vivevi in casa con Giulio Innocenzi e Michela Musa.
E pensa, poi sono finito sui giornali come...
Minchia, ma non lo sapevo questo!
Come stupratore nazifascista. E quando... Cioè, Michela la notte entrava in camera e mi diceva: «Mamma mia, come sei bello, ti acchiapperei il pisello!» Io mi ammazzavo dalle risate, capito? Non è che stavo lì a dire anche perché tu ti immagini, andavo in giro a dire: «Signori, scusate, mi ha molestato Michela Murgia», la gente avrebbe fatto no? Cioè, inverosimile. Ma era quella libertà lì, sì, che lei rivendicava nei suoi romanzi, cioè, in Chirù, in Abbaccador. Lei ha sempre raccontato questa roba qui, i suoi fidanzati giovani, il femminismo come liberazione dallo stigma, non come ulteriore,
ecco,
stigma.
Voglio sapere cosa ne pensi di questa figura, cioè non di questa modalità di come dire rinascita della femminilità, connessa anche al fatto, però tu mi paghi anche comunque la cena, perché comunque se mi paghi la cena mi corteggi, mi va bene, no? Non so, perché adesso c'è anche questo tema, no? Cioè, va bene tutto? Cioè il femminismo 2.0 o 3.0 è quello dove io posso fare la troia, io posso avere la troia tra virgolette, scusate.
Comunque, voi vi rendete conto che vi chiudono il porto?
Tra virgolette, nel senso che, cioè, in maniera, sto dicendo, fintamente accusatoria. Però mi devi anche pagare la cena, e se me la paghi è giusto, perché io comunque sono una donna. E,
allora,
e
poi se arriva la guerra, però ci vai tu a combattere.
Allora, io su questo voglio essere invece molto serio e dire che oggi le ragazze e i ragazzi davvero giovani, cioè quelli per cui noi siamo, ahimè, boomer, non vivono più di queste stigmatizzazioni, anzi c'è una rivendicazione di tutta una serie di cose che invece del patriarcato anni 80 erano stabilite, per cui io lo dico senza vergogna, a me capita di uscire con delle ragazze molto più giovani di me, maggiorenni, così domani non c'è l'articolo sul giornale, si trombava anche questo. E quello che succede è che a me viene naturale, perché invece sono un terrone patriarcale anni 80, avvicinarmi per pagare, non lo so, il bicchiere di vino, e loro mi dicono no, preferisco che paghiamo ognuno il proprio, non mi dicono ti offro io. E questo secondo me è simbolico, è della serie tu fai il tuo e io faccio il mio. Poi se uno vuole fare un regalo, secondo me noi non dobbiamo fare l'errore di confondere, per dire una cosa seria, dopo tanto divertimento insieme oggi, di confondere i movimenti intellettuali con la loro applicazione nefasta sui giornali, sui social, eccetera. Nel senso che se uno giudicasse gli animalisti dai social o dai giornali, eccetera, sono merda. C'è gente che rompe i coglioni, che ti tritura le scatole, qualsiasi cosa stai mangiando, matti, facinorosi, così come se beccassi gli ecologisti in quel modo lì, o appunto le femministe. Cioè uno dice, oddio, se poi uno va a vedere che cosa sono le radici intellettuali dell'animalismo, le radici intellettuali del femminismo, i tipi di società che hanno prodigato, eccetera, lì vedi un meraviglioso spaccato di tutto quello che l'umanità potrebbe essere e non è, perché purtroppo spesso le questioni etico-attiviste nelle società come la nostra sono appannaggio di matti che non hanno un cazzo da fare e come unico obiettivo hanno di distruggere le scatole agli altri, mentre invece chi ha davvero capito l'attivismo l'ultima cosa che fa è parlare male degli altri anche e libera se stesso.
Anche perché, esatto, non mi aspettavo quello che hai appena detto da te, perché ero pronto a litigare tutto il pomeriggio, invece siamo d'accordo. No, mi dico, ma anche perché poi funziona, cioè no. Non so come dire, il giudizio continuo degli altri, lo sminuire, sentirsi parte di un'elite, sia dei vegetariani, sia degli animalisti, sia delle femministi, cioè poi funziona, poi all'atto pratico crea quella realtà che tu desideresti vedere applicata o no, o funzionano altri modelli meno aggressivi?
Sono questi i modelli che funzionano, cioè c'è poco da fare.
Scusa, per chi ci ascolta in audio, ha appena indicato Lakshmi, la dea,
cioè
della bonanza.
Sono i modelli spirituali applicati all'etica, e ogni buon modello spirituale e etico non giudica gli altri, ma li cerca di accompagnare in un percorso di cambiamento che è fatto di esempio, di esperienza, di complessità. E ogni pensiero spirituale, soprattutto quelli orientali, visto che abbiamo citato la dea dell'abbondanza, sono pensieri in cui alberga la contraddizione, cioè noi non siamo mai tutti buoni e tutti cattivi, tutti vegetariani o tutti vegani, tutti sessisti o tutti non sessisti, nel senso che questi pensieri di miglioria, io sono migliore di te, io sono più femminista, più animalista, più vegano, più quello, lui è una merda, lui è un bastardo, lui è cattivo, lui è violento, lui diceva le parolacce per forza, ho sentito gente che diceva, lui dice le parolacce per forza picchia la gente, tu dici minchia, che correlazione proprio sillogistica, cioè che tu dici oltre l'idiozia, siamo proprio allo spettacolo. Ma sono anche pensieri poco cristiani, perché cioè, Gesù Cristo ci ha fatto vedere che era immortale, impalandosi nella croce, cioè morendo, per cui... E anche lì non c'era mai il giudizio nei confronti degli altri, era chi non ha peccato scagli la prima pietra, per cui sono in contraddizione anche con i pensieri spirituali nostri occidentali, e di fatto producono pensieri assolutisti, violenti, violentissimi, cattivi. E la cosa peggiore è che nessuno ha il coraggio di dargli contro. Cioè io, che nel mio pensiero intellettuale me la prendo con questa gente, ma manca molto prima che succedesse questa roba qui, io sono contrario a questi patentini di distribuzione di chi è buono, di chi è cattivo, che poi generano quelle trasmissioni di merda su Rete 4 la mattina con i titoli uomini che picchiano le donne, cioè che tu dici che trasmissione di merda è, con tutto quello di cui dobbiamo parlare in questo momento, sta esplodendo il mondo, c'è cioè la geopolitica a pezzi, ci sono centinaia di milioni di conflitti eccetera, e ci dobbiamo prenderci un imbecille che ci spiega, che ci sintetizza il mondo con degli stereotipi del genere, cioè dove è finito il pensiero complesso italiano? Non ci dimentichiamo chi siamo stati noi negli anni 60, 70, 80, il tipo di pensiero che abbiamo. Noi veramente potevamo avere un'ora e mezza di speciale con Carmelo Bene, al Maurizio Costanzo Show, che, in cui si poteva parlare di tutto, in cui a un certo punto dice state zitti, sto parlando con Ugo Volli, e fanno un dibattito sulla teoria del teatro in prima serata, mentre nel frattempo c'è un altro che dice lei perché non esiste si tinge i capelli, cioè un livello altissimo, altissimo.
Lo sappiamo tutti a memoria, lo sappiamo fantastico.
Oggi ve lo immaginate? Uno pseudo Carmelo Bene che prova a dire state zitti, io sono Dio, parlate con Costanzo, no, perché come dobbiamo fare ad avere un teatro d'avanguardia? Come possiamo avere una letteratura d'avanguardia se oggi è tutta una censura, una cancel culture, un quello, quell'altro, se oggi i best seller sono io faccio nomi e cognomi perché me ne fotte niente, è proprio una cosa, cioè se oggi i libri sbattuti in vetrina sono quelli di Cati La Torre che ti spiega tutti i numeri possibili da telefonare qualora tu abbia subito una molestia perché uno ti ha scorreggiato di lato, cioè come possiamo pensare che questa roba qui è letteratura se la Terza c'ha un catalogo piegato di queste minchiate, se in Audi c'ha un catalogo piegato di queste minchiate, se Mondadori c'ha, dove la trovi l'avanguardia, dove la trova letteratura, in quale teatro, in cosa, se le notizie sui giornali sono che l'università di Trento mi pare finalmente utilizza il femminile sovraesteso per chiamare tutti quanti al femminile.
Sai cosa vuol dire? Sapete, vi spiego io che so le cose. Prego, come Leonardo, non come voi che siete due che pensate solo all'eclissi, tu e
alla figa, lui
è la figa, no, magari,
quello sei te,
magari,
quello.
Non lo so io.
No, c'è l'Università di Trento che dice, non so perché, però che tutti dovrebbero essere chiamati con la femminile, cioè, quindi professoressa Giovanni Valentini.
Come compensazione.
Vabbè, è una vendetta.
Sì, vendetta. Compensazione, vabbè. Ma non so se è un gesto dimostrativo.
È un gesto stupido, perché basta dire, l'italiano ha sia il maschile che il femminile. Fate come decreto che non si chiama al maschile il femminile, che tra l'altro, ahimè, avendo una presidentessa del consiglio che si fa chiamare presidente è un casino, però sì, fatelo, nel senso che non riesco a capire la ragione per cui non debba chiamare rettrice il rettore, e il rettore quando è maschio si chiama rettore, quando è donna si chiama rettrice, il professore si chiama professore, volevo dire professora, a me va benissimo, ma tutto questo, tra l'altro, un popolo che si concentra solo ed esclusivamente sul linguaggio sta facendo tutto quello che è possibile per non guardare più il sudore, il sangue e la disperazione della materia, cioè del mondo reale che abbiamo attorno. Io non solo sono contro la violenza in tutte le forme, ma sono anche contro la violenza della non violenza. Cioè quella roba lì è terribile, perché è un doppio esercizio che Friedrich Nietzsche spiega benissimo quando chiama il paradosso dell'asceta, che dice attenzione, perché le persone peggiori non sono quelli che esercitano il male, ma sono quelli che ti fanno vedere quanto sono bravi a non esercitare il male, perché per farlo devono fare una doppia volontà di potenza, cioè devono piegare la loro stessa volontà per farti vedere guarda quanto non scopo, guarda quanto non mangio, guarda quanto non vivo. E che cos'è quella roba lì se non una super violenza? Io non ti devo mostrare che sono migliore di te, io devo applicare. Questo è il buddismo, per esempio, no? Questo è il principio dello Zen. Cioè, da noi si dice parlare picca, ciavagliare assai, cioè parlare poco, lavorare tanto su di sé. Però, cioè, tutti questi che parlano perché sono migliori di te. Di cosa?
È venuto Vasco Brondi la scorsa puntata, ha detto una cosa, perché mi sono rivisto la puntata, una delle poche che ho rivisto, perché lui fa questi ritiri di meditazione che durano anche 10 giorni, in cui stanno tutti zitti, non parlano.
Noi ci vediamo spesso al ristorante cinese di Paolo Sarpi.
Sì, perché sei della zona. Sono tutti qua, pure Paolo Cognetti, che rinvito al Bazar Atomico anche con...
Pure Tony Thorinbert.
Esatto, e anche noi. E no, dicevo che lui dice, la cosa che mi ha colpito di più è che a questi ritiri non ci sono i fricchettoni. Cioè quelli che tu dici, cazzo, quelli che si esaltano, fanno vedere a tutti che sono imbattibili su qualsiasi cosa, si vestono in maniera tutta bio, non bevono neanche un grammo di alcol, non bevono neanche un centilitro di alcol, non mangiano neanche una fettina invisibile di salame, già, però lì no, lì quelli che veramente sono spirituali sono persone che non lo diresti mai. C'è proprio una posa oramai anche sulla spiritualità, no?
Io faccio parte di un... anzi, lo consiglio, di un monastero che è anche a Milano, che si chiama Il Cerchio. Lui si chiama Tetsugen Serra, è diventato famoso per un podcast che si chiamava Muschio Selvaggio una volta, adesso è diventato Cesto Selvaggio, ma, e una volta venne intervistato da Fedez, che è un bravissimo maestro Zen. Tetsugen significa l'uomo di ferro, formatosi in Giappone, eccetera. E quando fa i ritiri nel suo bellissimo monastero a Berceto, sull'Appennino Parmense, l'età media io l'abbassavo di almeno 40 anni, cioè c'erano soltanto signori sulla settantina in grado di fare quelle complessissime pratiche di meditazione, lavoro, silenzio, eccetera. E avessi mai visto uno di quegli stronzi o stronze che me ne ha dette di tutti i colori in un posto del genere, cioè a cercare il senso di se stesso, della vita, a cercare la verità nel silenzio, la pratica, il lavoro, svegliarsi alle 5 di mattina, capire e comprendere che se non hai lavorato prima su di te, no, appunto Thoreau, il filosofo che per me è stato molto importante, che vi citavo prima, diceva è impossibile sedersi per scrivere se prima non ti sei alzato a vivere. Ecco, questa roba qui non c'è da nessuna parte.
Non c'è. Anche noi siamo stati, tra l'altro, è venuto anche ospite un monaco zen del monastero Fudengi, che sta a Firenze.
Tutti più o meno in questa zona d'Italia, cioè tra Parma
e... perché fa la prosciutto buono.
Ed è incredibile vedere proprio come sia veramente molto spiazzante andare a vedere i monasteri zen. Ti faccio un esempio: hanno la zona fumatori. Cioè uno dice, ma scusate, ma qua siete zen, fumate? Certo. La badessa la vedevi, era seduta su sto trono che parlava, cioè, vabbè, ma il fumo fa male se non sai fumare. E io lì mi si è aperto proprio il cranio, dicendo, ma allora esistono quelli come me che non sono ossessionati dalle discipline? Dice, no, ma noi ci facciamo il culo, poi ogni tanto qualcuno si va a fumare una sigaretta, che male c'è? ovvio che se tu fumi tutti i giorni 100.000 sigarette, eccetera, no, ogni tanto facciamo una sigaretta.
Sì, lo zen è esattamente un pensiero spirituale che accoglie le contraddizioni, no?
Esatto.
Totalmente, per cui se una volta io dissi al mio maestro zen, dissi... maestro, mi è successa una roba terribile, ho comunque paura perché io non ho fatto niente, ma qua la situazione è complessa, eccetera. E lui mi disse: ma di cosa hai paura? E dissi: ma non lo so, maestro, comunque potrebbe. E lui mi fa: se sei fuori non sei dentro, punto. E se n'è andato. Cioè che tu sei lì e dici, questo in una frase mi ha risolto ogni genere di...
Sì, 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 no, ma tra l'altro anche, ci hanno raccontato anche che ad esempio andò a trovarli Sgarbi, perché Sgarbi, allora, tutti pensano che sia quello che vedete in TV, è anche quello, ma è tanto altro, e Sgarbi non è che ha detto venite a trovarmi a casa mia, quando... no, Sgarbi ha preso la macchina e è andato là al monastero da questo signore, che oramai c'ha, c'ha 80...
Il maestro Guareschi.
Maestro Guareschi, che... Sgarbi è andato da lui, cioè adesso non so, sta in una collina sperduta nel nulla verso Salso Maggiore, e il bello sai qual è? Che è andato tipo, boh, cos'era, le mezzanotte,
sì,
tutti
sì,
dormivano perché lì si alzano alle 5 per meditare, no? E Sgarbi è andato lì e fa: ma maestro, ma dai, vieni con me che mi hanno dato le chiavi di una chiesa, andiamo a vedere un po' di affreschi, vi porto io. E questi, lui ci diceva, noi a quell'ora già dormivamo, e Sgarbi li ha portati in giro fino alle 3 di notte a vedere affreschi. E loro in piena adorazione di quest'uomo pieno di contraddizioni, che dice parolacce, che grida, che eppure per loro comunque hanno trovato un punto di contatto. Sgarbi e lo zen. Possiamo immaginare qualcosa di più?
Possiamo. Noi abbiamo una visione troppo stereotipizzata,
esatto,
dei tipi umani,
esatto,
e delle cose, per cui c'è tutto un... Io, a me capita spesso di parlare appunto con persone che mi dicono però Sgarbi non è... che però è sempre incredibile come la gente conosca approfonditamente chi non conosce, e questo è un altro principio dello zen: chi parla troppo di ciò che non conosce non conosce neanche colui che sta parlando, cioè se stesso.
Sì.
Ma questa è una cosa che proprio è ovvio. Parla meno, cioè podcast dobbiamo parlare per forza, Facciamo un'ora e mezza a guardare i microfoni, sembriamo due coglioni.
No, ma infatti loro stanno sempre zitti, poi c'è il momento in cui parlano. È che non è che parlano quando c'è da stare zitti o stanno zitti quando c'è da parlare. Sanno benissimo qual è il momento giusto per fare quella cosa lì. Mi è stato scritto qua che dovevi fare un'intervista alle Iene. Poi non si è più fatta.
Io non ho nessuna... Sì, le Iene si erano gentilmente offerte. Io sono stato alle Iene tante volte per altre ragioni. Un po' anche quando ci lavorava Giulia. Io ho deciso di non parlare, né mai parlerò delle mie questioni private, ma a prescindere dal grado di giudizio, eccetera. E questa cosa tu la puoi capire, altri non la possono capire. Nel senso che mia figlia è troppo più importante del mio... benessere o giustificazione. Quindi innanzitutto io rispetto moltissimo la sua mamma, e tantissimo, qualsiasi cosa succederà per me resterà sempre un dono enorme aver potuto avere una figlia con lei. Ovviamente mi hanno tirato dalla giacchetta e sono sicuro che l'abbiano fatto anche con lei, per parlare reciprocamente male l'uno dell'altro. Io non lo farò mai, io voglio continuare a fare il mio lavoro, sperare che lei sia felice, che mia figlia sia felice. Ogni tanto prima di andare a letto la sera le penso che dormono una accanto all'altra, sorrido, verso una lacrima, e basta, non mi interessa il resto.
E hai citato più volte Giulia Innocenzi, sta facendo molto successo il suo documentario, non so se l'hai visto, cosa ne pensi? L'hai visto?
Sì, no, l'ho visto, l'ho aiutata anche nella raccolta fondi quando lo faceva. Giulia ha iniziato a lavorare a Food for Profit quando noi ancora convivevamo, per cui veramente tanti anni fa. Ha avuto la gentilezza poi di mettere il mio nome gigante nei ringraziamenti anche nei momenti peggiori, in cui brava, poi vedevano il mio nome e calava il gelo, cioè se no è un omonimo, tranquilli, fa il clown. E io credo che Giulia sia una delle giornaliste italiane più intelligenti che abbiamo, ce la invidiano parecchio perché è stata in grado di parlare di un tema complesso e divisivo, come quello del futuro del cibo nell'Unione Europea, facendolo senza dividere il mondo in buoni e cattivi, senza dire che i vegetariani sono dei santi e i carnivori dei bastardi, parlando delle complessità economiche delle sovvenzioni all'Unione Europea e a tutta una serie di aziende inquinanti, violente, che ricevono invece dei paradossi di fondi per aziende green, eccetera. Lo ha fatto mettendosi in prima linea, lo ha fatto con le difficoltà giuridiche del caso, perché è stata riempita di diffamazioni, segnalazioni, eccetera. L'ha fatto autoprodotta, nessuno credeva in lei quando ha fatto questo film e tutti i grandi distributori l'avevano rifiutata, adesso la inseguono tutti, tutti vogliono fare cose con lei, eccetera. E penso che, a proposito, visto il discorso da cui eravamo partiti, appunto, l'Italia è sempre stata fatta così, per una categoria come quella dei giornalisti, dove metà sono dei deficienti, l'altra metà sono fuori classe, no? È come se mancassero le vie di mezzo.
Non solo in quella categoria.
Non solo in quella categoria. Giulia è una fuori classe. Giulia ha appena compiuto 40 anni a febbraio, ma sembra veramente una giornalista con un'esperienza da settantenne. Sì. Cioè.
Cosa ne pensi tu? Tu sei ancora vegano? Sei ancora...
Io ho sempre stato in questo modo, cioè io ho sempre creduto nei diritti degli animali come credo in quelli umani, ancora anche per quello per me tutte le accuse che ho ricevuto sono paradossali.
Ma posso chiederti, visto che hai cambiato tanto la forma fisica, hai cambiato qualcosa nell'alimentazione da... Sei sempre stato vegano, ma hai cambiato l'equilibrio tra...
Guarda, se proprio me lo chiedi così, io ho cambiato forma. No, ho cambiato forma fisica perché i 2-3 anni di Covid, di paternità, sono stati estremamente stressanti. E il problema è che mangiavo moltissimo e non mi muovevo. Quello che è cambiato adesso è che io credo davvero che è impossibile pensare bene se un minimo non ti sei dato una forma, e quindi semplicemente faccio molto sport, sono tornato a correre tanto, e io non credo nel veganesimo puro, ma io ho scritto un libro per Einaudi nel 2018 che si chiamava Vegan. E nonostante si chiami vegan, il libro difende l'idea che i vegani non esistono e che sono una approssimazione, nel senso che non puoi che essere semi vegano o quasi vegano, nel senso che tutto il cibo è in una filiera che in qualche modo è interconnessa, è impossibile sapere tutto quello che c'è dentro un po' di pane, un po' di quello, eccetera. Rifiutare la torta di una bambina di 4 anni a un compleanno perché tu sei vegano è un atto idiota, perché la morale deve essere multiforme, deve essere stratificata. Tutto ciò che è stalattitico, per cui una prende una bimba che ti sta per offrire un dolcetto e gli dice no,
criptonite,
sei di fronte a un idiota. E io quindi credo in un'elasticità morale, ma la credo anche tra esseri umani, nel senso che è normale che uno ha dei precetti, ma i precetti si scontrano poi con la realtà. Cioè, se io mi trovassi a vivere in un'economia di guerra come quella che c'è in Russia adesso, o mi trovassi a vivere in un'isoletta sperduta nel sud-est asiatico in cui l'economia locale è basata solo sul pesce, cosa faccio? Dico no, mi dovete mandare il tofu col primo aereo, sarebbe ridicolo. Cioè, io penso che anche Giulia ha un approccio molto elastico, cioè un approccio di così non possiamo più vivere. Il tipo di violenza che stiamo facendo nei confronti degli animali è apocalittica, e da un punto di vista ecosostenibile stiamo andando verso l'inferno puro. Questo non significa che però ci dobbiamo affidare a 5 matti che non sarebbero entrati qua dentro perché magari nel vostro frigo c'è il salame, ok? Quello è un'altra forma di, diciamolo senza problemi, di idiozia. La coerenza pura è di due categorie, i morti e gli idioti.
Scusa, curiosità personale, hai detto che hai frequentato il monastero Zen, ma hai provato a praticare la meditazione là dentro?
Io pratico la Zazen, cioè la meditazione,
da
la meditazione
quanto tempo?
Zen, è stato il 2020, poi nella mia pratica di lavoro io faccio anche delle cose che sono ascrivibili alla performance, per esempio questa settimana per il salone io ho un gruppo di ricerca a Lampedusa. Ci chiamiamo Rethinking Lampedusa, lavoriamo sull'isola con le ONG e facciamo una meditazione per Lampedusa che abbiamo elaborato negli anni, quindi ho una pratica spirituale privata, talvolta nel monastero, per lo più in casa. Quindi il monastero sono le meditazioni, quelle da un'ora e mezza divise da blocchi da 25 minuti più la meditazione camminata silenziosa, faccia al muro, occhi a tre quarti, e alla fine soltanto, diciamo, i cosiddetti voti del bodhisattva, gli esseri sono innumerevoli, eccetera eccetera. E poi invece a casa magari la mattina faccio 25 minuti. Io sono una persona molto pop, che ha sempre mischiato l'infinitamente alto e l'infinitamente basso, e quindi il mio mito è Franco Battiato, anche conosciuto, che per me è lui. Quando andavi a casa sua a Milo,
tu sei di Catania, no?
Io sono di Catania.
Sei andato a casa sua?
Sì, certo. Ah. E quando avevi la possibilità di frequentarlo, di stare a casa sua a Milo, era molto gentile, molto generoso con tutti. Ti diceva: adesso un attimo vado a meditare. Scompariva mezz'ora. E tu a un certo punto cercavi di capire dove cazzo fosse finito. Sì. Stava sotto da qualche parte. Sì. Poi tornava: io ho meditato. Sì. Cioè, è questa cosa di integrarla nella vita. Ma io, se non avessi avuto l'esperienza di meditazione che ho avuto, non avrei retto la shitstorm e la violenza che ho subito negli ultimi mesi. Cioè, io ho da subito capito che, come dire, tutto è irrilevante e tu non sei mai il protagonista delle cose che ti succedono, quindi le devi sapere guardare col giusto distacco, la giusta attenzione, e quando tutti ti battono le mani non te ne deve fregare niente, quando tutti ti odiano non te ne deve fregare niente. Io ho fatto conferenze con davanti 8.000 persone in 4 piazze diverse con maxi schermi, e poi mi sono stato il 24 novembre, perché le notizie su di me sono uscite il 23 di novembre, il 24 novembre in metropolitana a Maciachini sono sceso e una ragazza mi ha sputato in faccia dandomi del mostro, e per me è stato uguale, cioè non ho avvertito nulla.
Wow. Che figata. Ma come si interfaccia la meditazione con la filosofia? Ci sono dei, perché è una cosa che la meditazione, come la stiamo praticando noi, io e te, cioè è una roba del tardo Novecento, perché prima, diciamo, non veniva praticata quasi da nessuno. Sono stati alcuni guru indiani che sono arrivati, sì, in Occidente, nonostante c'è chi dice che, e salutiamo anche Guido Alberto Bormolini che la pratica, in realtà, esatto, c'è tanta tradizione cristiana che aveva a che fare con la meditazione, che forse non veniva tanto promossa. Boh.
Guarda, ti avrei citato esattamente lui, a proposito di Battiato, no? Lui è stato il suo protagonista di Attraversando il Bardo, il film che poi produsse Bompiani all'epoca, e l'anno scorso, tra i miei esperimenti di violenza sulle donne, organizzavo un festival che si chiama Il Tempo delle Donne, e l'avevo invitato proprio a fare una conferenza su questo, e appunto lui dice gesuiti, no? Certo, c'è una lunga tradizione cristiana di meditazione. Quella che facciamo noi adesso è diversa. Per me la filosofia e la meditazione sono perfettamente integrate. Tra l'altro, nel pensiero greco, molti dei filosofi che noi studiamo soltanto in modo astratto, ma in realtà avevano tutte delle scuole, no? La scuola di Platone, la cosiddetta Accademia, la scuola di Aristotele, il cosiddetto Liceo, e poi la scuola di Pitagora.
Esatto.
Erano tutti posti in cui si faceva esercizio fisico, in cui si faceva meditazione, in cui si faceva performatività, teatro, eccetera, e la meditazione è una parte integrante della filosofia, perché è l'unico modo che noi abbiamo per sperimentare alcuni concetti molto complessi da comprendere a parole: la dissociazione dell'io, l'assenza di antropocentrismo, la similitudine con la natura, lo svuotamento dell'ego, e anche e soprattutto sperimentare l'irrilevanza. Cioè, noi siamo irrilevanti, la nostra vita dura poco, non conta niente, il nostro impatto è misero, e abbiamo soltanto questi 5 minuti di gioia, di felicità e di dolore, che spesso usiamo malissimo. Appunto, la gente litiga, va in tribunale senza motivo, si fa la guerra, quando invece avrebbe 20 minuti meravigliosi per fare quello che diceva Battiato in Povera Patria, no? Tornare a contemplare il cielo e i fiori. Ecco, e questa roba qui noi non riusciamo a capire quanto potrebbe essere potente ritornare a essere noi stessi cielo e fiori, no? Perché in fondo la meditazione è tornare sasso. Cioè, svuotarsi davvero. Io poi faccio una meditazione che non è una meditazione, diciamo così, che ha una natura trascendentale o metafisica, per cui pensi di, è una meditazione zen
sul respiro,
esatto,
no?
Ma neanche, perché lo zazen è ancora più brutale,
sì.
Cioè è un stai seduto, sì, e sì, svuotati, sì, è ancora più violenta, come, sì, è violento, sì, lo zen, no?
Sì,
appunto,
sì,
è un pensiero quasi reazionario, siediti e avangolo.
L'hai mai presa una bastonata sulla schiena del,
sì,
maestro?
Certo.
È un onore, tra,
certo,
l'altro.
Lì, per quello ti dicevo, poco prima che mi bombardassero sui giornali, io avevo temporaneamente in pausa una rubrica settimanale su Internazionale. E il penultimo articolo che ho scritto si chiamava La violenza rivoluzionaria, dove io cercavo di dire esattamente che una delle cose più stupide che abbiamo fatto è non ricontestualizzare la violenza ma eliminarla, mentre invece la violenza dei rivoluzionari era fondamentale. Che cazzo è stato il 68 senza violenza? Cosa sarebbe stato? I partigiani senza violenza cosa sarebbero stati? Il potere operaio senza la violenza, lotta continua senza la violenza, il femminismo senza la violenza, cosa sarebbero stati? E cosa sarebbe stata l'educazione zen senza la violenza o altri generi di forme? Il problema è che violenza, come, perché, cosa significa prendere questa forza e trasformarla in rivoluzionaria, mentre noi stiamo producendo una specie di società ovattata, solo che nel frattempo la Germania deve reintrodurre la leva obbligatoria per maschi e femmine, dobbiamo rimandare 3.000 soldati italiani al confine con l'Est Europa, dobbiamo fare la più grande base NATO e l'esercito. E lui dice tutto questo parlare di non violenza e poi attorno a noi sta succedendo questo. A me certe volte mi verrebbe da dire: e se l'Italia entra in guerra, chi ci mandiamo a combattere? Le donne? No, perché in quel caso lì vedrete che si ritorna immediatamente col bias di genere, per cui il femminismo finirà nel momento esatto in cui bisognerà fare la leva obbligatoria per maschi e femmine. Noi siamo dei cazzoni che ci hanno detto che se ci scaccoliamo siamo violenti, per cui non capisco bene come potremmo fare a difendere un confine. E poi nel frattempo invece tutto quel popolo di altre culture eccetera ci sotterrerà. Ora, gli esseri viventi articolano la loro vita in una costante esemplificazione di violenza e antiviolenza. Noi possiamo sapere cos'è l'una perché c'è l'altra. La vita è costantemente violenta, no? Pensate che cos'è, qual è il termometro della vita sul pianeta Terra? I vulcani. Senza, i vulcani sono la metafora dell'esistenza. Creazione e distruzione nei vulcani coincidono. Io vengo da una città che si chiama Catania, dove quando è stata ricostruita per l'ennesima volta da Federico IV di Borbone, quando hanno fatto la cosiddetta Porta Ferdinandea per celebrare il suo amore con Caterina, scrissero "Melior decine resurgo", migliore rinasco dalle ceneri, no? Questa idea che appunto, perché Catania è sempre nata e rinata dalle ceneri, cioè questo è il rapporto in cui creazione e distruzione coincidono. Noi invece siamo diventati tutti così, vogliamo creare senza distruggere, ma che la creazione senza distruzione è un atto privo di responsabilità. Noi dobbiamo prima distruggere.
Beh, abbiamo dimenticato la morte in pratica, cioè il concetto di morte. Vedi anche un po' come sta andando in fondo la scienza, la medicina, questo allungare la vita e non intenderla più anche in funzione della propria fine, no?
Sono d'accordo anche stavolta. Tutte le volte che parli non ho mai un cazzo da dire, perché dici no, è vero, cioè sì, abbiamo rimosso il fatto che ce n'è che noi costantemente crepiamo, cioè moriamo ogni giorno, che la morte non è una cosa brutta, ma è l'unico modo per non essere non nati, e che a un certo punto dobbiamo morire. C'è un mio caro amico filosofo che ha questo aspetto da archettone, che si chiama Davide Sisto, che è diventato
è venuto anche qua. È venuto anche qui.
È stato qui, Davide, qua prima di te, pensa.
Che noi abbiamo, quando
lo conosci pure lui.
Noi avevamo lo stesso Cazzo. Ufficio a Torino, perché eravamo entrambi stimisti di ricerca di Caramba. Filosofia. Lui era appunto, io quando lo vedevo gli dicevo "mi tocco le palle" e poi inizio e poi inizia la giornata, perché entrava la morte.
Grande esperto di
diceva crunch. Solo sta roba qua, diceva sì, dobbiamo sì, morire, la morte si fa i social. La serie, anche posso dire, io l'ho sempre detto affettuosamente, di rottura di coglioni atomiche, perché alla quarta volta che mi dici ricordati che devo morire.
Ma lo dice anche lui, lo sa anche lui. Infatti
è un uomo estremamente intelligente, esatto, come tutti sì, quelli che parlano della morte con sarcasmo e intelligenza. Esatto. Davide ride di sé, di se stesso, sì, ride delle sue anche aspetti mortiferi, no? Sì, sembra Artemisia. Sì. Quando entra, però Davide
dice
una cosa.
In vacanza va a Seattle a vedere dove sono morti i cantanti suicidi del grunge. You know what?
Però appunto adesso, tra l'altro, so che sta per uscire con un libro per Einaudi, ormai è diventato una piccola star.
Beh, tutti quelli che passano poi dal bazar, diciamo, diventano
maschere. Vedrai.
No, lui,
secondo
me lo affossiamo del tutto.
Cioè, questa è la fine, è la fine della mia carriera, ma sono contento di aver finito con voi.
Grazie, è finito col botto.
Però sì, cazzo, c'ha ragione Davide, la morte sì, va reintegrata nella dimensione della discussione, perché se no... Cioè, io ricordo appunto quando ho avuto il mio momento di debacle, un mio amico mi ha detto: oddio, ma questa è la tua morte. Io ho detto: magari. Questa è stata la mia risposta. Invece qui adesso bisogna vivere.
Hai parlato di violenza fino adesso, di appunto di creazione e distruzione e valenza diversa della violenza. Permettimi di stuzzicarti su una questione, cioè aiutami anche su questo. Hai scritto un libro, no? Sempre sui, per quanto fosse un romanzo, sulla questione dell'animalismo. E una cosa che a me fa andare un po' i matti è quella che sia su questo tema che su altri temi, vuoi l'ambiente, eccetera, la narrazione pubblica è sempre oramai questa: noi siamo il cancro del pianeta, la vera bestia è l'uomo, più conosco l'uomo e più amo gli animali, loro sì che avrebbero diritto di vivere qui mentre noi siamo violenti, loro no. Ma io, se guardo un documentario con mio figlio, e ne ho visti tantissimi grazie a lui, ma io nei documentari degli animali, a partire dalle piante, vedo solo violenza. Le piante fanno le cose più cattive possibili, tra virgolette, per sopravvivere, gli animali pure. Cioè,
aggiungo una cosa che, di cui parlavamo anche prima con lui: gli animali non si impossessano del mondo solo perché non si sanno organizzare abbastanza per farlo, perché se avessero le facoltà...
Anche la Lega di Salvini, secondo me.
Se gli scimpanzé avessero l'atomica, l'avrebbero già usata, avrebbero già finito proprio...
Non i bonobo, però, eh.
Esatto, i bonobo no, gli scimpanzé invece sì.
Allora, io in realtà tutte le frasi che hai letto le trovo un armamentario di stronzate tipiche, diciamo, dell'animalista del sabato sera, che a un certo punto piange e dice: ma nessuno pensa alle mosse. Vabbè, insomma, se vai a cagare, nel senso, la vita è un enorme tamburo di violenza. Basta che fai un'autostrada a 150, adesso che ci sono nuovi limiti di velocità, se no dicono che sono... Sì. Pare che li abbiano portati a 150, no? Il decreto Salvini, una cosa del genere.
Sì,
è una cosa fresca. Okay. Quindi stiamo citando una cosa futuribile, ma sì, a quanto pare così.
Ah, sì, c'è il nuovo decreto. Sì.
Nuovo decreto. E comunque significa che avrai il vetro pieno di insetti, mosche, eccetera. Non è che uno, cioè, che non esiste che uno possa vivere senza uccidere gli altri. E secondo me la narrazione di... A parte la brutalità di utilizzare il cancro come metafora, che è molto violenta, secondo me, rispetto a una malattia molto... complicata, per cui non amo mai questa cosa. Però noi non siamo il cancro del pianeta, nel senso che noi siamo una parte integrante del tessuto della vita, ed è intrinsecamente nella nostra natura quello che facciamo. Cioè, niente non è naturale se lo facciamo. Cioè, quel computer non è meno naturale di un fiore, perché viene dalla... C'è una famosa teoria che si chiama la teoria di Gaia, che dice che l'essere pianeta ha inventato, come dire, Homo sapiens per potersi pensare, no? Come se noi fossimo una parte di Gaia che dà la possibilità a Gaia di pensarsi. Io non penso che il punto sia l'eliminazione della violenza, e neanche l'eliminazione di Homo sapiens o gli animali hanno diritto alla vita, tutti hanno diritto alla vita. Ci sono, diciamo, due questioni che sono sottili ma non troppo. Il punto non è eliminare la violenza, ma eliminare l'istituzionalizzazione della violenza inutile, che è una cosa diversa. Cioè, la fabbrica della morte in quanto tale che abbiamo edificato è stupida, non è utile, produce un male non necessario, amplifica profondamente, diciamo, dei problemi che poi dovremmo pagare di qui a poco, produce vita solo per essere uccisa, insomma è immorale sotto troppo i punti di vista, anche non economico, è stupido, è sciocco. L'altra cosa invece è che cioè, in natura non esiste la morale, come dice Nietzsche, tutto ciò che esiste in natura è al di là del bene e del male. Infatti lui chiamava la morale un errore della teoria dell'evoluzione, ce l'aveva con Charles Darwin, ovviamente, non correva buon sangue. Nella nostra mente invece il nostro cervello è costruito con delle aree che fanno sì che noi diamo valore alle cose. Le cose di per sé non hanno un valore, siamo noi che glielo attribuiamo. Le cose sono solo le cose. Anche uccidere qualcuno non è male, è male per noi, ed è terribile, infatti, uccidere qualcuno, perché viola la nostra responsabilità morale. Ma le scimmie si ammazzano, i cani si ammazzano, le zanzare si ammazzano, e non c'è il tribunale delle scimmie o il tribunale delle mosche. Noi dobbiamo essere orgogliosi del fatto che abbiamo il tribunale degli umani, che fa sì che tuo figlio sia al sicuro, no? Mi sembra una cosa meravigliosa che questo possa succedere. Questo fa sì che purtroppo la nostra legge morale si articola anche in territori che sono extramorali, quindi la sessualità, gli animali e via dicendo. E noi ci dobbiamo prendere lussi e problemi del fatto che le scimmie non hanno la nostra stessa intelligenza, nel senso che è vero che loro avrebbero utilizzato l'atomica qualora l'avessero, ma è vero che noi abbiamo la necessità di non utilizzarla proprio perché siamo in grado di produrla, per cui c'è sempre questo principio di contraddittorietà morale, ed è sempre il solito annoso confine tra morale e moralismo. Cioè, una cosa è essere contrari alla produzione di 50 miliardi di animali l'anno per soli fini alimentari, con un massacro devastante, un'uccisione devastante, una violenza devastante, eccetera eccetera. Un'altra cosa è vivere nel sogno utopico che l'essere umano non deve uccidere nessuno, della non violenza perenne. Perché io, per esempio, ho insegnato in India per un po' di tempo alla Nehru University a Delhi, e c'erano appunto i jainisti che avevano questa loro bellissima mascherina molto prima del Covid, perché anche il moscerino gli dava impiccio mangiarlo. Andavi nel tempio, c'era il Bird Hospital per gli uccelli, che erano tutto stupendo, ma è appunto un precetto spirituale di approssimazione a qualcosa che poi di fatto è inverosimile. Io sono venuto in motocicletta, qua avrò steccato la qualsiasi vermi, insetti, eccetera, ma non è che se vado a casa e mi mangio il formaggio allora è peggio di quello che è successo. Sono gradazioni di azione che noi andiamo a fare, ma appunto è la polarità, ancora una volta, il problema. Cioè, l'animalista cretino e l'anti-animalista esagerato che dice: no, allora un culo a tutti, mi mangio tutto vivo, bruciamo tutto. Cioè, una capacità di capire che vanno minimizzate le cose, cioè, la cosa che noi dobbiamo cercare di riavere anche in una società come questa, rapida, veloce. Io per quello adoro i podcast, perché impongono un ritmo, una velocità. Oh, devi ascoltare 2 ore, non vuoi ascoltare 2 ore, vuoi il micro reel, però se lo giudichi dal reel vattene a fanculo, perché ti devi ascoltare anche tutte le altre 2 ore. Poi se qua prendono il reel, noi che diciamo uè figa, allora è finita. Se magari ti ascolti tutto il resto, ok. La complessità ha bisogno di tempo, ha bisogno di sfumatura, ha bisogno di analisi, ha bisogno di contraddizione, ha bisogno di non distinguere amici e nemici, abbiamo bisogno di pensare che molti dei santi che noi studiamo in chiesa erano dei puttanieri, erano dei violenti, come è stato San Paolo, come è stato San Tommaso, come è stato Sant'Agostino, che ha fatto delle cose incredibili, che prima di diventare santo ha fatto una quantità di porcate atomiche.
Anche San Francesco era il più famoso dei organizzatori di festini di Assisi prima.
Ma voglio dire, ma ben venga, nel senso che comunque la santità va guadagnata sul campo.
Allora, un po' di domande funky. Top 5 o top 3, dai, dei filosofi contemporanei
che viventi, sono vivi. Allora, difficile. Ti devo dire
top 3, dai.
Allora, in Italia Giorgio Agamben, che è ancora vivo, è vero, ed è il più grande.
Quanti
secondo
anni
me
c'ha Giorgio Agamben?
Giorgio Agamben adesso ne avrà 80, 92, forse potrebbe addirittura averne, sì. Tra gli 86 e i 92.
Del 42,
sì. Comunque, grande ancora penna, scrive una quantità di libri per Einaudi meravigliosa, genio assoluto, forse il filosofo vivente più famoso al mondo italiano. Poi ti dirò che ho una grande passione per una filosofa che si chiama Rosie Braidotti, che è una filosofa che, nonostante il nome, è una filosofa australiana, anche se è nata in Friuli, ma poi in realtà è cresciuta, mi pare, a Canberra, comunque adesso ormai in pensione, e ha prodotto la teoria del postumano, più interessante secondo me che c'è, grande esperta di studi di genere. Dopo che io l'ho intervistata sul Corriere della Sera, Lily Gruber se l'è chiamata a 8:30 periodicamente, per cui è diventata parecchio famosa. La pensiamo diversamente su tutto e non c'è una cosa su cui io sono d'accordo con lui, ma non per questo non lo considero una grande risorsa della filosofia internazionale. Emanuele Coccia si è inventato un modo tutto suo di fare filosofia, grande esperto di moda, grande esperto di pensiero medievista, ha scritto libri sugli angeli, sulla casa, sulle piante,
casa. Filosofia della casa ce l'ho.
È stato consulente creativo di Alessandro Michele, adesso esce un loro libro per Harper & Collins sulla filosofia della moda. E nonostante appunto la totale diversità, Emanuele è una di quelle persone che costringe quelli come me a capire che c'è ancora tanto da fare, perché se c'è lui significa che devi lavorare ancora tanto, perché è un fuoriclasse assoluto.
Bella, bella questa cosa e complimenti anche per aver citato un tuo concorrente. Che senso...
Beh, ma io non so, non posso essere concorrente di uno così grande, nel senso Emanuele ha veramente...
Beh, è incredibile, cioè la figura del filosofo oggi può raggiungere veramente, come dire, aspetti strani, cioè quindi aiutare nel mondo della moda.
Fare... Emanuele è un fuori classe, si è poi inventato un suo modo di fare filosofia. Ma lui è, cioè adesso è appena uscito, tra l'altro un filosofo italiano che insegna a Sciences Po a Parigi, e che comunque è la scuola della classe dirigente francese, è a scuola in cui si è laureato Emmanuel Macron, cioè stiamo parlando di... Emanuele è appena uscito con Penguin, il catalogo di Penguin, che è prestigiosissimo, con un libro che si chiama Filosofia della Casa, che invece in Italia era uscito con Einaudi, in Francia esce con Gallimard, per cui stiamo parlando di... livello, ecco, lui verrebbe al bazar assolutamente sì, ma se incrociate la sua agenda siete dei mostri, ecco.
Sì, probabilmente ci abbiamo anche provato, però effettivamente stava in Francia, mi sa, in quel periodo, però sì.
Ma viene sicuro, che non c'ha più tempo di
mettici una buona parola tu, dai. Ti sei trovato bene?
Benissimo, Leonardo, benissimo. Okay. Vi ho picchiati?
No,
purtroppo no, mi sarebbe piaciuto.
Non davanti alle telecamere, però,
grazie. Grazie e in bocca al lupo per tutto, Leonardo. Noi crepi. Quando vuoi siamo qua, tanto siamo vicini di casa.
Sì, sì, c'è San Vittorio proprio qua dietro.
No, è stato un piacere.
Grazie davvero. E grazie. Viva il bazar.
Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Questo è il Bazar Atomico.